Mangiate, chiamò il maestro, venite e mangiate. Voi potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ci batte la moltitudine, ha portato l'acqua in vino, ora chiama gli affamati. Venite e mangiate. E i discepoli approdarono, obbedendo al comando di Cristo, perché il maestro li chiamò, venite e mangiate. E là trovarono il desiderio del loro cuore. Il pane del pesce sul fuoco, perché egli soddisfa sempre l'affamato. Oh, come and dine, the master caller, come and dine. You may feast, e potete banchettare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine ha mutato l'acqua in vino. Ora chiama gli affamati, venite e mangiate. E presso l'agnello prenderà la sua sposa affinché sia sempre al suo fianco e sarà riunita tutta la schiera del cielo. Amen. Oh, sarà una visione gloriosa. Tutti i bianchi vestiti, i santi vestiti in bianco senza macchia che festeggeranno con Gesù eternamente. Come and dine, the master calls. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You feed the multitude. I discepoli approdarono, obbedendo al comando di Cristo, perché il maestro li chiamò, venite e mangiate, a me siete voi ed io. E là trovarono il desiderio del loro cuore, del pane e del pesce sul fuoco, perché egli soddisfa sempre l'affamato. Ogni volta Clementine, the master calleth Clementine. You may feast at Jesus' table all the time. You fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now. You will call. Oh, Clementine, the master calleth Clementine. You may feast at Jesus' table all the time. You fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, Clementine. E battiamo le mani al Signore. Siete pronti a banchettare? Amen. Ascoltatelo. Lode il Signore. Presto l'agnello. Presto l'agnello prenderà la sua sposa finché sia sempre al suo fianco. E sarà riunita tutta la schiera del cielo. Oh, sarà una visione gloriosa. Tutti i santi in bianco senza macchie e con Gesù festeggeranno eternamente. Venite, mangiate, chiama il Maestro. Venite, mangiate. Potete mangiare sempre al tavolo di Gesù. Colui che ha cibato la moltitudine e mutato l'acqua in vino, ora chiama l'affamato. Vieni e mangia. Mettiamogli le mani ancora una volta. Lode al nome del Signore. Sì, Signore. E coro. And the master calls, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You feed the multitude and turn the water into wine. To the hungry call of now, come and dine. Siamo qui per ascoltarlo. Amen. Lode il Signore. Ascoltatelo. Amen. No, loda il nome del Signore. Amen. Lo stesso che ha parlato su quel monte. E noi lo possiamo ascoltare oggi. Amen. Loda il Signore. Amen. Loda il nome del Signore. Amen. Presto l'agnello porterà la sua sposa finché. Chi è quella sposa? Heaven will assemble be. Sarà riunita tutta la schiera del cielo. Amen. Oh, sarà una visione gloriosa. Tutti i santi in bianco senza macchia con Gesù festeggeranno eternamente. Oh, come and dine, the master call of come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call of now, come and dine. Loda il nome del Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Ti amiamo, Signore. Grazie, Signore. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Loda il nome del Signore. Egli è più che degno di ogni nostra lode. Lo amiamo e lo ringraziamo per ogni cosa. Che egli ha provveduto ad ogni nostro bisogno. Amen. Loda il nome del Signore. Egli ne è degno. Potete sedervi. Buongiorno. E noi siamo carichi, siamo pronti ad ascoltare questa parola. Amen. È un tale onore essere qui con tutti voi. Parte della sua sposa. Tutto attorno e uniti attorno a questa parola. Che grande onore essere qui questo mattino per adorare con voi e per ascoltare la sua voce. Amen. Eccolo il punto. Ascoltare la sua voce. Ebbene, Dio vi benedica e shalom a voi e quelli che di voi sono in ascolto attorno al mondo. Noi proprio vi amiamo, siamo uniti insieme a voi. Siete parte di noi, noi siamo parte di quella sposa. Egli ci sta preparando, proprio sta versando dentro di noi, sta versando dentro di noi, verso di noi, che noi siamo quella sposa. Amen. Lode il Signore. Ebbene, di certo ci manca il nostro fratello Joseph Branham stamattina. Certamente ci manca. E noi solo possiamo dire molte cose, ma proprio molte cose. Ma mia moglie ha detto: hai sentito questo piccolo nastro? Ha detto no. Beh, ho ascoltato questo nastro. E ha detto: hai sentito cosa ha detto là? Ho detto no. Ha detto: beh, va a guardare questa citazione. Ho detto ok. E sono andato e questa è la cosa migliore che potrei dire. E fratello Branham lo dice sempre nel modo migliore. Dal messaggio un emblema. Nel 1962, il 19 gennaio, fratello Branham dice questo, citazione. Ed ho guardato giù nella valle, dove il piccolo Joseph e io siamo scesi non molto tempo fa quando ero qui. Ed io e lui eravamo seduti laggiù e ci tenevamo la mano l'uno dell'altro e abbiamo pregato, il mio ragazzino, mio figlioletto, e ho chiesto a Dio quando me ne sono andato: lascia che sia in grado di mettere la mia Bibbia nelle sue mani e che lui rimanga con essa, rimanga solo con la parola, e sarà un contributo per lui che lascerà la mia vita e mi aiuterà, espanderà la mia vita e mi aiuterà. Così felice, quindi felice compleanno a te, fratello Joseph, ovunque tu sia, la nostra preghiera è che il Signore manda il tuo angelo da lui e dagli proprio quello di cui ha bisogno. E mentre, e come dice Efesini 1, concedi ogni benedizione spirituale. Amen. Lode al Signore. Ebbene, è un tale onore essere con voi stamattina. Abbiamo avuto un piccolo battesimo l'altro giorno, un piccolo fratello Evans Garcia. È stato così prezioso, ha 7 anni e devo condividere questa piccola testimonianza con voi, è così preziosa per me. Stavo parlando con lui là sul retro e prima di avere il battesimo là al tabernacolo e abbiamo avuto la cena del Signore qui alcune settimane fa e la sua famiglia si è avvicinata e quando sono tornati al loro posto sua madre era piuttosto preoccupata, ha detto hai preso la cena del Signore? Ha detto no, non bisogna essere battezzati prima di prendere la cena del Signore? Ha detto sì. Ha detto no, non l'ho presa. Ha detto prima bisogna essere battezzati. Ha detto sì. E ha detto ma io voglio essere battezzato. E lei ha detto devi dare il tuo cuore al Signore prima di essere battezzato. E lui ha detto io l'ho dato il mio cuore al Signore. Ha detto e perché vuoi essere battezzato? Ha detto perché io voglio essere riempito con lo Spirito Santo. Amen. Lode al Signore. Dio benedica. Quindi non so se il piccolo fratello Evans è qui stamattina o no, ma Dio ti benedica. Ti benedica. Amen. E quanti gioiscono di ascoltare lui stamattina? È solo una piccola introduzione, forse 2 minuti. Io credo che ogni cosa che Dio compie usa la sua voce per farla. Ha creato rane, ha creato pulci, ha fatto segni e miracoli come l'ha fatto tramite il suo profeta Mosè. Non c'era nessuna mosca nel paese, ma l'ha parlato ed eccola là. Amen. Quella piccola donna, la vedova non aveva neanche farina né olio nella sua casa, ma Elia parlò la parola e fu la parola di Dio per quella donna. Credete tutto quello che disse il profeta, e ogni giorno quando entrava là, era là, perché era la voce di Dio che aveva pronunciato questo. Amen. Egli vi chiama con la sua voce, Apocalisse 3:20. Egli vi dà salvezza tramite la sua voce, e Salmi 18:20. E vi guarisce con la sua voce, Salmi 107:20. E sto solo iniziando. Amen. Vi riempie con lo Spirito Santo con la sua voce. In Atti 10:44, mentre Pietro ancora parlava queste parole, lo Spirito Santo cade su di loro. Amen. E voi otterrete lo Spirito Santo oggi. Amen. Senza dubbio. Amen. Loda il nome del Signore. Ha solo un modo per farlo. Ciba i suoi figli con la sua voce, non ha altro modo per farlo. E San Giovanni 6 e San Giovanni 10, guardatelo. Vi dà fede tramite la sua voce. Vi libera tramite la sua voce, Salmi 107:20. Egli risorge i morti con la sua voce. Ogni cosa che fa è tramite la sua voce. Quante altre scritture? Sapete che c'era un profeta un giorno che era in una spelonca? Pensateci, un profeta che era in una spelonca. E c'è stato fuoco, c'è stato vento, c'è stato un terremoto, ci sono state molte cose che sono avvenute. E questo non ha neanche smosso il profeta, ha fatto. Ma quando quella voce ha parlato quel profeta, quello ha attrasse quel profeta. C'è solo una cosa che attira la sposa di Gesù Cristo, è quella voce di Dio per noi, è l'unica cosa. È questo. Quella voce di Dio è su quei nastri, vedete, è stata registrata per essere certi che noi possiamo ascoltarla oggi. Ogni cosa che dico io c'è un punto di domanda, veramente c'è, non c'è dubbio in questo, c'è un punto di domanda, dovete filtrarlo proprio ora, spero che l'abbiate. Non importa che cosa dico io, ma quello che dice quel nastro, quella è la voce di Dio per me, è la voce di Dio per voi, non c'è domanda su quella voce di quei nastri, ed ecco cosa siamo qui per ascoltare. Egli ci parla alla sua sposa tramite la sua voce, tramite il suo profeta. Ed ecco una familiare. Ho molte scritture su questo, ma Apocalisse 10 è ai giorni della voce del settimo angelo, quando egli farà iniziare a far suonare la sua voce, e i misteri di Dio saranno finiti, come ha dichiarato tramite il suo profeta. E la sposa sentirà solo la voce di Dio, San Giovanni 10. E Paolo disse: seguite me come io seguo Cristo. Prima Corinzi 11:1. Potete avere 10.000 istruttori, potrei essere in grado di incoraggiare, forse no, potreste essere 10.000 che vi incoraggiano, ma c'è solo uno che ha così dice il Signore. E voi seguite me come io seguo Cristo, ha detto Paolo, è il messaggio di un solo uomo, è la voce di Dio per noi. Quella è l'unica cosa che è certa. Ora, in relazione ad un profeta, parlando di un profeta solo per un momento, fratello Branham dice nel messaggio Guarigione Divina, e gli dice: un dono di profezia deve essere giudicato da due o tre giudici, ma mai un profeta deve essere giudicato. La sua parola è vera dalla culla fin dalla culla. Amen. Ogni cosa. Amen. Dio vi benedica. E su domande e risposte sullo Spirito Santo dice: citazione, un profeta è nato dalla culla, un profeta, hanno così dice il Signore e non c'è modo di giudicarli, e fine della citazione. A me non si giudicano, così dice il Signore. Amen. Fratello Branham dice, e sto solo dicendo quello che lui dice, non intendo che, ma lui ha detto che Amos era un profeta minore, e l'ha detto, e non so che cosa significa, ma è quello che ha detto. Ma ha detto anche che Amos era la parola di Dio che camminava per strada e aveva il così dice il Signore. Amen. E Micaia non c'è molto scritto di lui, ma lui aveva il così dice il Signore, ha detto: se tu tornerai fatto, il Signore non mi ha parlato. Amen. Noi crediamo ai profeti di Dio. Amen. 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 Dio vi benedica. Oh. Lode il nome del Signore. Fatta Romana ha detto: io sono la voce di Dio per voi. Volete sentire la voce di Dio per voi? Mettete un nastro, premete play ed eccola là, è la voce di Dio che parla direttamente a voi. Non c'è nessuno, non avete bisogno che io venga a dirvi cosa ha detto, sapete cosa ha detto, avete i nastri, premete play, avete la voce di Dio. Volete sapere che cosa, qual è il piacere di Dio in merito a questo? Premete play ed eccolo là, avete la voce di Dio per voi direttamente, non c'è domanda in questo. E qualsiasi cosa che dico io, ci sono molte domande, potete mettere in questione qualsiasi cosa io dico, io non sono la voce di Dio per voi, ma quel profeta, quella è la voce di Dio per voi. Amen, ascoltatelo.
Amen.
Se ascolterete questo messaggio, allora il vostro cuore sarà restaurato. Sarete salvati. Sarete guariti. Riceverete lo Spirito Santo. Sarete incoraggiati. Sarete rafforzati. Sarete perfezionati. Sarete pronti per la resurrezione e il rapimento. Non c'è dubbio. Non c'è nessuna unzione più grande di quello che stiamo facendo qui oggi, solo sedere in questo uditorio qui oggi e sentire la voce di Dio che parla direttamente a noi tramite questo messaggero. Non c'è unzione più grande, voi siete nella sua presenza, siete nella gloria della Shekinah. E se c'era il numero 17, se c'era una vecchia stecca morta e secca, entrava nel luogo santissimo e poi germogliava e fioriva e portava frutto, e se lo faceva per un bastone secco, che cosa farà per la sposa di Gesù Cristo che è seduta nell'unzione di questa voce di Dio per noi? Amen. Amen. Loda il nome del Signore. Questa voce che ascoltiamo oggi ha parlato scoiattoli dall'esistenza, ha parlato dei tumori fuori dall'esistenza, ha mandato fuori dall'esistenza delle tempeste, ha fatto qualsiasi cosa, ha dato vita eterna e lo Spirito Santo a quei due ragazzi, e non importa cosa sia il nostro programma, cosa sia la nostra formalità, quello che ci serve, e dobbiamo avere la voce di Dio che parla a noi, dobbiamo averla. Ora, è solo un minuto, perdonatemi, non volevo gridare a voi, Dio benedica i vostri cuori, e lasciate solo che condivida alcune citazioni con voi, per favore. Dal messaggio, ascoltatelo, il fratello Bana dice questo: cosa rappresentava Gesù? La sua misericordia, il suo amore. Se non avete amore, ascoltatelo. Se il vaso è vuoto a casa, ascoltatelo. Se l'orciuolo è asciutto, ascoltatelo. Se avete un cuore affranto, ascoltatelo. Se vi serve gioia nella vostra anima, ascoltatelo. Se vi serve perdono dei vostri peccati, ascoltatelo. Se vi serve guarigione per il vostro corpo, ascoltatelo. Fine della citazione. Questa è la risposta, ascoltatelo. In questo nastro, il fratello Branham dice, quelle tre parole, su quello che ascolteremo oggi, queste tre parole darebbero un'altra Pentecoste. Su un altro nastro, ascoltatelo, dice queste parole. Dice, quelle tre parole sarebbero sufficienti per mandare un risveglio attorno a tutto il mondo e salvare ogni persona che c'è al mondo. Fine della citazione. Amen. E sta succedendo. Amen. Bendita. Quanto è importante? Quanto è importante ascoltare questi nastri? È così importante che fratello Branham ha detto nel messaggio testimonianza, ha detto che centinaia vengono salvati e guariti solo tramite i nastri che vengono divulgati in tutto il mondo. Fine citazione. Ecco quanto è importante. Fratello Branham dice nella restaurazione dell'albero della sposa, dice, citazione, io prego che lo Spirito Santo andrà con questo su questi nastri e in tutte le nazioni, e se sarò io tolto dalla terra, possa questo vivere, Signore, la Tua parola. Fai splendere la luce della sera, Signore, dando luce a questa gloriosa sposa di Cristo. Quindi la citazione, ecco che cosa sta dando alla luce questo messaggio, la gloriosa sposa di Cristo. Allunga la mano e tocca il Signore. E smetterò. Ma solo un'altra citazione. Fratello dice nel messaggio adozione. Pensate a questo. Dice citazione. Se non li vedrò mai in questa vita, quando andrò dall'altra parte in quella terra, possano correre e afferrarmi e io afferrerò loro. E noi grideremo, prezioso fratello, uno all'altro, dicendo, ho sentito il tuo nastro su Efeso, come Dio ci ha predestinati a vita eterna. Ed è stato su quel nastro che ho ricevuto la voce di Dio e sono stato suggellato con lo Spirito Santo nel regno di Dio. Concedilo, Padre. Fine della citazione. Amen. Lode il Signore. Loda il nome del Signore. Amen. Loda il nome del Signore. Rimanete pure in piedi. Quindi non importa quale sia la vostra condizione, non importa che cosa sia, che sia guarigione, che sia un bisogno spirituale, un bisogno finanziario, non importa che cosa sia, non importa quanto è grande, non importa quanto è piccolo, non importa quali siano le condizioni, non importa. La risposta è ascoltatelo. Non importa quando quel nastro inizia ed egli dice buongiorno amici, quello è sufficiente, quello mi tira proprio nella presenza della gloria della Shekinah. È ogni cosa, prende la mia attenzione, è la voce di Dio per me. E se egli non chiama il mio nome, se non chiama la mia condizione, non importa, sto ascoltando la sua voce, sono sotto quell'unzione. Ed egli sta adempiendo i miei bisogni proprio allora, proprio là, proprio ora. Lo credo con tutto il cuore. Quindi non importa cosa sia, se è un caro, se è la vostra famiglia, quali siano le condizioni, non importa, ascoltatelo. Eccolo. Che grande cosa è quando al mattino vi sveglia, vi sveglia al mattino. E voi siete sotto quell'unzione. E dirà, non temere, figlio mio, non temere. Ogni cosa andrà bene. E poi proprio prende quel peso via ed è tutto a posto. Ed è ogni cosa viene stabilita. Perché venite nella sua presenza. Qualsiasi cosa sia, qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, solo quando state guidando la vostra macchina, mettete quel nastro. Proprio allora l'atmosfera cambia. Proprio allora siete tirati nella presenza della gloria della Shekinah. Proprio allora siete nella sua presenza. Qualsiasi cosa chiedete, la riceverete. E che ne è della sposa di Gesù Cristo che è riunita oggi sotto questa unzione, sotto la sua presenza? È illimitato quello che egli farà. Amen. Vogliamo solo allungare la mano e toccare il Signore. Amen. Facciamolo. Allunga la mano e tocca il Signore mentre egli sta passando. Scoprirai che non è troppo occupato per ascoltare il grido del tuo cuore. Egli sta passando in questo momento. Per sopperire i tuoi bisogni, allunga la mano e tocca il Signore mentre egli sta passando. Lord, as he goes by. Chiamiamo i capi. Prezioso Padre Celeste, Signore, sappiamo, Signore, che Tu hai sentito ognuna di queste richieste, Signore. Signore, ovunque potremmo essere, ovunque che siamo qui o in una casa, in una chiesa o qualche altra parte, Signore, ascoltando questo messaggio, Signore, sappiamo che Tu ci sei là. Noi Ti ringraziamo per questo, Padre. Signore, Ti chiediamo di essere con ogni richiesta, sappiamo che Ti sei già preso cura di essa, Signore. E Ti ringraziamo, Signore, Ti ringraziamo per la Tua grazia e la Tua misericordia. Ti ringraziamo per questo messaggio, Signore. Signore, benedici le persone, Signore, in questo giorno. Signore, mentre apriamo i nostri cuori alla Tua parola, rivela Te stesso a noi, Padre. Ti ringraziamo, Signore. Stai con quelli che sono nel bisogno, stai con il fratello Joseph, Signore, e tutti quelli che non sono potuti venire, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allunga la mano e tocca il Signore. Scoprirai che non è troppo occupato per dare ascolto al Dio del tuo cuore. Sta passando questo momento per sopperire ai tuoi bisogni. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Sono proprio così felice di essere qui con ognuno di voi ancora una volta da questa parte del Giordano. Veramente questo messaggio è così perfetto, è così nel tempo perfetto per oggi, e non riesco quasi ad aspettare di entrarvici. È solo un momento prima per metterci tranquilli e dare benvenuto allo Spirito Santo, chiedendo solo di ungere noi per ascoltare quel messaggio. È la mia preghiera come mai prima, perché veramente Egli è Signore ed Egli è risorto dai morti, ed ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. For He is Lord, yes, Señor. Yes, He is Lord, yes, Señor. And He has risen from the dead, and He is Lord. For Celeste, Signore, che onore, Signore, essere in grado di venire nella Tua presenza con il Tuo popolo, Signore. Padre, come posso parlare da parte di ognuno, Signore, che noi Ti amiamo con tutto il cuore, Padre. Signore, il nostro desiderio più grande è di essere più simili a Te. Padre, Ti chiediamo proprio di benedire queste decime offerte e il resto del servizio nel Tuo prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Egli è mio Signore. È risorto dalla morte. Padre. Siamo eredi insieme con il Figlio e siamo un popolo del Suo regno. Siamo una famiglia, siamo uno. Oh, siamo eredi. Siamo eredi del Padre. Siamo eredi insieme al Figlio. Siamo il popolo del Suo regno, siamo la famiglia, siamo uno, e veniamo salvati e siamo santificati, siamo purificati dal Suo sangue e siamo nati dallo Spirito, siamo i figli del Signore. Siamo membri del Suo corpo. Siamo acquistati dal Suo sangue e siamo partecipi della Sua santità. Siamo cittadini di lassù. Bramiamo la Sua venuta. Stiamo aspettando. Guardando al cielo, stiamo osservando e stiamo aspettando e dimoreremo con Lui, noi ci saremo, siamo eredi del Padre, siamo eredi insieme al Figlio, siamo il popolo del Suo regno, siamo una famiglia, siamo uno. Noi regneremo con Lui per sempre. Uomini e angeli grideranno e canteranno, per il dominio è stato dato alla famiglia del Re, perché siamo eredi del Padre, siamo eredi insieme al Figlio. Siamo il popolo del Suo regno, siamo una famiglia, siamo uno, e veniamo salvati, siamo lavati e siamo santificati, siamo purificati dal Suo sangue, siamo nati dallo Spirito, siamo figli del Signore, e noi bramiamo la Sua venuta. Stiamo guardando verso il cielo, stiamo aspettando, noi dimoreremo con Lui, noi regneremo ancora una volta, abbiamo la Sua venuta, stiamo guardando verso il cielo, stiamo aspettando, noi dimoreremo con Lui, noi sorgeremo. Siamo eredi del Padre, we are joined, siamo eredi insieme al Figlio, siamo il popolo del Suo regno. Siamo una famiglia, siamo lavati, we are sanctified, siamo santificati, siamo purificati dal suo sangue. Siamo nati dallo Spirito. Siamo figli del Signore. Power, power, c'è potenza, potenza che opera meraviglie nel sangue dell'agnello. There is power, power, wonder working power, nel prezioso sangue dell'agnello. C'è potenza, potenza, potenza che opera meraviglie nel sangue dell'agnello. Oh, c'è potenza, potenza, potenza che opera meraviglie nel prezioso sangue dell'agnello. Vorresti essere libero dal tuo peso del peccato. C'è potenza nel sangue. Potenza nel sangue. E vorresti vincere una vittoria sul mare. C'è una meravigliosa potenza nel sangue. There is power, power, one working power in the blood of the Lamb. There is power, power, one working power in the precious blood of the Lamb. Vorresti liberarti della tua passione, dell'orgoglio. C'è potenza nel sangue, potenza nel sangue. Vieni a purificarti dal flusso del Calvario. C'è una meravigliosa potenza nel sangue. Vorresti essere bianco, molto più bianco che neve. C'è potenza nel sangue, potenza nel sangue. E le macchie del peccato sono perse in quel flusso che dona vita. C'è una meravigliosa potenza nel sangue. Oh, there is power, power, one working power in the blood of the Lamb. There is power, power, one working power in the precious blood of the Lamb. Vorresti fare un servizio per Gesù, Re? C'è potenza nel sangue, potenza nel sangue. Vuoi vivere giornalmente per lodare, per cantare le sue lodi? C'è una meravigliosa potenza nel sangue. There is power, power, wonderwork. C'è una potenza che opera meraviglie nel sangue dell'agnello. There is power. C'è potenza, potenza, potenza che opera meraviglie nel prezioso sangue dell'agnello. Battiamogli le mani. Amen. Vorresti fare un servizio per Gesù, tuo Re? C'è potenza nel sangue, potenza nel sangue. Vorresti vivere giornalmente per cantare le sue lodi? C'è una meravigliosa potenza nel sangue. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Facciamoli le mani ancora una volta. Potenza che opera meraviglie nel sangue dell'agnello. There is power, c'è potenza, potenza, potenza che opera meraviglie nel prezioso sangue dell'agnello. Amen. Amen. Sono proprio così grato per quella potenza. mi ha portato fuori e la sua grazia, la sua grazia e la misericordia. E solo come dice fratello Branham in questo messaggio, voglio essere come quel figlio che tuttora guarda giù e fa un buon resoconto al Padre Celeste. Quello è il mio desiderio. E l'unico modo di poter fare questo è di tenermi saldo alla mano immutabile di Dio. È Lui che deve tenerci. È solo la sua grazia e la sua misericordia. Loda il nome del Signore. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tempo. Tempo. È pieno di veloci cambiamenti.
Tieni la sua mano.
Oh, 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 oh.
Cemento a lui. Pensate soltanto, attraversate le valli profonde, attraversate le prove profonde, e in mezzo a tutto questo noi falliamo molte volte. Ma cosa significa questo? Significa che siete un vero soldato, siete ancorati, avete quell'assoluto, ascoltatelo. Proprio egli vi risolleva proprio di nuovo. Quei sbagli non significano, significano zero. Lodano quel Signore, egli è con noi attraverso tutte queste profonde valli, tutte queste valli, tutte queste prove. Sta dimostrando a Satana che siete uno di loro, siete davvero una reale progenie d'Abramo. Loda il nome del Signore. Non lo amate?
Ora
egli vi parlerà. Amen. Siamo pronti. Mm-hmm. tempo. Questo momento lo rivolgeremo al servizio del Signore Redentore e spiegate Dio per questo giorno, il nostro pastore, fratello William Marion Branham. E vi benedica. La fede salverà i malati e Dio li ristabilirà. Fratelli, vorreste farvi avanti mentre potremmo imporre le mani su questi? E con questo riguardo so che abbiamo sentito dire che chiedono sempre aiuto quei pezzi di stoffa. Molte persone li ungono e questo va benissimo, Dio li benedice. Ma se fate attenzione alla scrittura, Paolo non li ungeva, ma li toglieva dal suo corpo, vedete? Così ora pregheremo su di essi e ognuno di voi pregherà con noi. Chiniamo i capi ora per pregare. Nostro prezioso Signore, siamo qui stasera all'ombra della Tua grazia, chiedendo, come la Chiesa dell'Iddio vivente, per questi preziosi pezzi di stoffa che sono qui, fazzoletti e piccoli involti, chiediamo che Tu li benedica, Padre, e possano tutti quelli su cui saranno posti, possano lo Spirito Santo venire su di loro, possano essere sanati, liberati da ogni afflizione. E poniamo le mani per fede come fratelli e sorelle credenti. Per fede facciamo questo, mentre lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie, fratelli. Potete sedervi. Vorrei dire questo, che ho tenuto molte riunioni a Phoenix che hanno prodotto folle più grandi, ma non ho mai avuto un soggiorno così piacevole, e con la comunione fraterna è stata una delle più importanti che abbia mai avuto. Abbiamo visitato diverse chiese, siamo entrati con le assemblee di Dio, e la prima volta, ricordo, in cui ho sempre incontrato di persona il fratello Shores. E non dico questo perché lui è qui, ma quando puoi sentire altri ministri di diverse fedi, che non sono proprio della stessa fede ma di altre denominazioni, che parlano bene di lui, è un bravo uomo, proprio così. Forse altri uomini non sono d'accordo con lui sulla dottrina della Bibbia e su piccole cose da dilettanti, ma pur non essendo d'accordo con lui, dicono: fratello Branham è un uomo devoto. Così siamo riconoscenti per la collaborazione delle assemblee di Dio in tutta la città, le diverse assemblee, eccetera. Possa il Signore benedirli riccamente. Mentre eravamo qui e dovevamo venire dalle assemblee quassù, perché noi è una città di un affare interconfessionale, e trovo inoltre che ci sono diversi gruppi, e sono lieto che ci siano vari gruppi. Sono lieto che Dio ci abbia fatti diversi. Dio è un Dio di varietà. Egli ha montagne grandi e montagne piccole, ha deserti e ha paludi, ha fiori bianchi, fiori azzurri, fiori rossi, e ha uomini minuscoli e uomini enormi, donne basse, donne grasse, donne magre, e ho proprio di ogni genere diverso. Egli è un Dio di varietà, alcuni ha capelli rossi, altri capelli neri, alcuni uomini hanno i capelli ondulati e altri non ne hanno affatto. È proprio un Dio di varietà, vedete, fa le cose proprio nel modo in cui vuole. Per questo io penso che lui abbia fatto uomini bianchi, uomini bruni, uomini neri, uomini gialli. Ma è un Dio di varietà, vedete? E abbiamo diverse chiese, ne abbiamo di ogni genere, ma tutti insieme possiamo essere esseri umani. L'uomo nero può fare una trasfusione di sangue all'uomo bianco e viceversa, l'indiano può farlo nei confronti dell'uomo bianco e l'uomo bianco all'indiano, perché Dio ha creato un unico sangue per tutte le nazioni. Così Egli ci ha fatti per essere un unico popolo, ma proprio come il Tempio di Salomone fu costruito tagliando diverse parti del paese in pietre, che erano di genere diverso, ma quando si unirono insieme per un adattamento compatto, ogni pietra si incastrava con l'altra, senza martello né seghe, nei 40 anni della sua costruzione. E credo che quando Dio sia pronto a prendere la Chiesa, non discuteremo se siamo metodisti, battisti o qualunque cosa siamo, se ne andrà proprio tutta insieme. La domenica, una settimana scorsa, ho avuto una grande comunione, fratello Fuller al Faith Temple. Il fratello Fuller è un uomo meraviglioso, rappresenta l'interconfessionale. Quelle, credo siano chiamate, come voi sapete, le chiese indipendenti. E lui e il fratello Groomer sono i fratelli indipendenti, un gruppo di uomini meravigliosi e delle persone buone cristiane. Hanno avuto un meraviglioso benvenuto e poi oggi sono stato con l'altro, l'uomo che mi ha sponsorizzato per primo quando sono venuto a Phoenix, io e il fratello Garcia, il gente messicana. E su il fratello Aulo al tabernacolo del nome di Gesù. E di certo abbiamo passato un bel periodo là questa mattina. Lo Spirito Santo era là, c'era una corale che cantava e mi sono procurato proprio l'intera manciata delle loro registrazioni e non riesco quasi ad aspettare di arrivare a casa e cantavano quel su. E oh, mi piace. Sapete, c'è un po' del sudista in me che ama battere le mani, sapete proprio come sentire, percepire la mia religione. Così abbiamo trascorso un periodo stupendo. Stamattina in comunione con fratello Outlaw, il Signore ci ha incontrati in maniera gloriosa e in quel modo egli rappresenta la Chiesa pentecostale unita e gli altri rappresentano gli indipendenti. Il fratello qui rappresenta le assemblee di Dio e tutti noi siamo uno in Cristo Gesù, tutti abbiamo lo Spirito Santo. La prossima volta che tornerò cercherò di andare da altre chiese, quelle che non sono riuscito ad andare, ma solo per farvi sapere che vi amiamo, non importa cosa crediate, è colui che credete, di cui si tratta di colui a cui credete, e tutti noi crediamo al Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza, non confidiamo nelle nostre opere o nell'appartenenza alla nostra chiesa, confidiamo in quello che Egli ha fatto per noi quando è morto al Calvario. Ci sono grandi gruppi di persone per bene che assistono alle riunioni. Molti di questi uomini hanno chiuso le loro chiese durante questa riunione. Vi ringraziamo per questo. Il consiglio degli uomini d'affari cristiani è stato organizzato durante questa permanenza qui. E mi piace questo. Sono felice che sia successo mentre ero qui. E io sono a favore degli uomini d'affari cristiani. A condizione che continuino a spingere verso quella direzione per aiutare la Chiesa, non per prendere il posto della Chiesa, ma per aiutare la Chiesa a partecipare alla comunione con gli uomini d'affari. Perché gli uomini d'affari possono testimoniare agli uomini d'affari. Se ciò continua nel modo in cui è stato, edificherà la Chiesa, la renderà più grande. Siamo riconoscenti per tutto quello che edifica il Regno di Dio. E così voglio ringraziare tutti e ciascuno di voi per la vostra buona collaborazione. Siete venuti ogni sera e sono stati circa 15 giorni di servizi e io ero con il mio figlioletto Giuseppe quando abbiamo sentito dire che nell'Indiana ci sono 45 centimetri di neve e tutti c'è lo stato dell'emergenza, le scuole sono tutte chiuse e così via. E mio figlioletto Joe ha detto: papà, non possiamo fermarci per 2 o 3 giorni e andare sul monte a sud a cacciare di nuovo l'eloderma? È un bambino piuttosto sveglio, 4 anni, disse, cioè, mi piacerebbe farlo, ma tua sorella deve tornare a scuola. E poi dobbiamo rientrare direttamente a Tulsa con il fratello Roberts e il fratello Osborne e tutti i fratelli di tutto il paese con la piena collaborazione. È meraviglioso come la gente si unisca in quella maniera. Ecco ciò che sono vissuto per vedere, che i fratelli possono andare al di là della barriera. È così, ed essere fratelli. Non siamo divisi, siamo tutti in un solo corpo, uno nella speranza, nella dottrina e uno nella carità. Questa grande avanzata dei soldati cristiani è proprio quello che stiamo aspettando, la venuta del Signore Gesù. Ora, voglio ringraziarvi tutti per... Mi hanno appena detto, proprio ora, il fratello David e il segretario di campo, il fratello Mercer, mi ha appena detto che avete fatto 2 offerte d'amore in questa riunione per me. Grazie, miei preziosi amici. Quell'offerta d'amore sarà messa nella fondazione del Tabernacolo Branham e verrà utilizzata per sponsorizzare le riunioni. A me viene data una paga di $100 a settimana e così dunque quella andrà per il Regno di Dio. A ognuna di quelle chiese, alla chiesa del fratello Outlaw stamattina, giù alla chiesa del fratello Fuller, Domenica scorsa ho cercato di farlo fare, ma nell'istante che ho passato la porta e il fratello Fuller mi ha dato in mano un assegno. Ha dimenticato quanto fosse, circa $100 per la missione. E stamattina la chiesa del fratello Ablo mi ha dato $101.50 di offerta missionaria. Ce l'ha il segretario e va dritto nella fondazione per andare oltreoceano e predicare l'Evangelo. Io prego che un giorno, che in cielo quella sarà la Malta della vostra casa eterna dall'altra parte. Vi ringrazio per tutta la vostra buona collaborazione, per l'acquisto dei nastri, per i libri, tutto. E proprio se ne occupano loro. A volte dobbiamo lasciare la campagna, che la campagna prende i libri, perché se nessuno ha dei soldi e vogliono i libri, possono averli lo stesso, gratuitamente. Proprio così, non è l'idea. È solo così da poterli ottenere abbastanza da farli ristampare per portarli fuori. E i ragazzi lavorano per una paga molto bassa per prendere quelle cose, e lavorano tutto per la fondazione della chiesa. E la chiesa, se volete ricevere quelle cose, ora abbiamo un numero a Washington DC che potete avere ufficialmente la vostra e potete detrarlo dalla vostra imposta sul reddito da Washington DC. Grazie ancora per tutto quello che avete fatto, per le brave persone che sono state gli uscieri e hanno aiutato nel file di preghiera. E sopra ogni cosa ringraziamo Dio dal profondo del nostro cuore, ognuno di noi, per la sua presenza in ognuna delle chiese e qui in questo auditorio. Notte dopo notte l'abbiamo visto la sua grande mano allungata in misericordia per guarire i malati, per dimostrare la sua apparizione e la sua seconda venuta che è vicina. Vorrei chiedere stasera, mentre l'auditorio è quasi ricolmo, penso stasera in questa arena, vorrei domandarvi di pregare per me. E può darsi che nei prossimi giorni, fra una settimana oppure 3, 4, 5 settimane, che il fratello Duplessis e io andremo in Europa, in tutta l'Europa, per delle riunioni. E forse poco dopo l'estate andremo in Australia e Nuova Zelanda. E poi ci sono gli uomini d'affari cristiani che tendono a passare 30 giorni o come si chiama, a Cuba, dove il governo ci ha invitato a venire, e ad Haiti e quei posti là. E poi inoltre dove eravamo, giù nelle isole dei Caraibi e a Porto Rico, lo stesso gruppo che ha sponsorizzato Billy Graham ha tenuto una riunione con me là e vuole che tutta l'isola faccia un giro, una sera in un posto e l'altra in un altro, e poi ritorniamo di nuovo al campo da baseball per una grande riunione nel campo da baseball. E parlano di grandi complimenti sulla riunione, eccetera. Oh, il raccolto è veramente maturo e gli operai sono pochi. Preghiamo il Signore. Che voglio ringraziare le famiglie che visito, sono così gentili, specialmente il fratello e la sorella Sherry, e il fratello e la sorella Williams, e tutta la buona fratellanza da ogni parte. Apprezziamo di certo con tutto il vostro cuore, il nostro cuore. Lo dico da parte di mia moglie, la mia famiglia, mio figlio, fratello David Duplessis, il fratello Roy Borders e mio fratello associato Jim Gould e il fratello Leo Mercer, tutti i dipendenti, il fratello Sotman, Fred Sotman dal Canada, che fa parte anche del personale della chiesa, è uno degli amministratori della fondazione. Vi ringraziamo tutti di cuore. Dio sia con voi e speriamo di ritornare fra voi nuovamente prima che Gesù venga, se è possibile. Che Dio vi benedica, faccia prosperare le vostre chiese e che siano salvate molte anime. Ora, chiniamo i capi solo un momento per pregare. Ora, Padre Celeste, certamente vogliamo ringraziare Te, perché è stata la Tua grazia che ha fatto tutto questo per noi. Noi l'abbiamo fatto, Signore, venendo qui per avere comunione con le chiese, con i fratelli, e avere l'opportunità di incontrare le anime preziose. Sentiamo come Paolo, in quel tempo, quando lo seguirono giù fino alla riva del fiume e si inginocchiarono e pregarono. Signore, quello stesso spirito vive negli uomini e nelle donne proprio qui a Phoenix. E quando li vediamo e avere di nuovo comunione e parlare di te e della tua venuta e predicare la parola e vedere i tuoi figlioli malati che vengono aiutati, le chiese edificate con nuovi membri che entrano. Siamo così grati a te, Signore. È stata la grazia sorprendente. Preghiamo che tu benedirai questa città e tutti i suoi ministri e possa la chiesa crescere e prosperare tramite Gesù Cristo. E ora stiamo arrivando alla parola, alle parole finali di questo risveglio. E Padre Dio, vogliamo che tu abbia le parole conclusive. Vogliamo sentire le tue benedizioni su di noi e sentire la tua voce parlare di nuovo a noi stasera. E mentre ci sforziamo per leggere la tua sacra e santa, ispirata parola, preghiamo che lo Spirito Santo prenderà le parole e le dividerà nei cuori, mentre come Egli desidera e dove ci sono nel bisogno. Possa il seme cadere nel terreno fertile, far crescere grandi alberi di salvezza. Concedilo, Signore. Benedicici, aiutaci, mentre entriamo nella parte ulteriore del servizio, nel nome del tuo caro, prezioso figliolo, Signore Gesù Cristo, chiediamo questo. Amen. Vorrei prendere stasera Matteo, capitolo 17, e leggere pochi versetti solo per un momento. E mentre lo prendete, vorrei dire anche questo all'uditorio, che apprezzo i vostri complimenti al mio socio, il fratello David Duplessis. Mi sono state dette delle ottime cose a proposito del suo insegnamento. E ringrazio tutti voi per il vostro complimento, sono certo che vi farà del bene. Ora, il capitolo 17 del Vangelo di San Matteo, iniziando col primo versetto. Sei giorni dopo, Gesù prese il secco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro, e la sua faccia risplendé come il sole. I suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa gli coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Voglio prendere quelle ultime tre parole come testo. Ascoltatelo. Voglio tornare di nuovo stasera con un brevissimo testo per un tale uditorio. Tre parole. Ma sono, se possiamo avere obbedienza a quelle tre parole stasera, vedete una ripetizione di Pentecoste in questo edificio. È solo, è poco, ma oh, là c'è abbastanza potenza che il resto della Bibbia si collegherà con esso. Ascoltatelo. Non sono troppe parole. E a volte abbiamo trovato fratelli della preziosa fede, e io stesso ho sentito questo quando dicono: oh fratello Branham, non credo serva a niente che io proseguo ancora, sono stato ad ascoltare Billy Graham e oh, ci sono state così tante migliaia di persone e sono uscito ad ascoltare il nostro nobile fratello Oral Roberts e migliaia di persone erano calcate nella tenda. Così sembra proprio che forse la mia piccola folla non significa molto. Oh, ma sbagliate così tanto. Apprezzate il vostro dito? Non vorrete che vostro disco dicesse perché non sono un occhio o un orecchio, non agirò più, non funzionerò più. È così diverso. Mi ricorda di una piccola storia che una volta il defunto re George venne in Canada per visitare lui e la sua cara moglie. E a quel tempo il re soffriva della sclerosi multipla che aveva accumulato dopo e ho avuto il privilegio di pregare per lui, di aver ricevuto una lettera da lui. E nel giorno in cui doveva passare attraverso Vancouver, Columbia Britannica, era seduto nella sua carrozza mentre scendeva la strada e tutte le persone avevano fatto uscire dalle scuole gli insegnanti e si erano preparati per la visita del re e per avere un grande tempo. E ricordo che il mio associato, il fratello Aaron Baxter, fratello Baxter disse: fratello Branham, quando sono stato là e ho visto il re passare, la sua amorevole moglie nel suo bel vestito blu, io proprio ho esultato e ho gridato. Aveva così il significato per lui. Erano il re e la regina che passavano. E io ho pensato, se vedere il re di Britannia che passa, il popolo canadese che sono parte dei suoi sudditi, se possono sentirsi in quel modo, quell'emozione che sorge nel vedere il re di Inghilterra che passa, che cosa sarà quando passerà il re di gloria? E tutti i bambini venne data una bandierina inglese. E quando il re passava vicino, dovevano agitare questa bandierina e cantare Dio salvi il re mentre passava. E quando arrivò l'ora, il re era passato per la strada ed era entrato nel suo albergo o dove risiedeva, e i bambini dovevano tornare a scuola. E in una certa scuola tornarono tutti tranne una bambina. E l'insegnante fu così sconvolta e uscì per strada a cercare la piccola e trovò questa bambina che era vicino a un palo del telegrafo, era appoggiata ad esso e proprio piangeva di cuore. E così lei corse verso la bambina, era piccola di statura, e la prese in braccio e stava singhiozzando come se il suo cuoricino si stesse spezzando e disse: perché piangi, cara? Non hai visto il re? Disse: sì, l'ho visto. E lui disse: hai sventolato la bandiera della fedeltà mentre lui passava? Lei disse: ho sventolato la mia bandiera al re quando è passato. E lo hai visto? Sì, l'ho visto. E allora disse: perché piangi? E disse: maestra, io ho visto il re, ma sono così piccola che il re non ha visto me. E non è così con Gesù. E per quanto piccola sia la tua azione, egli sa tutto quello che fai. E in cielo è registrato sul tuo conto, proprio in egual misura come lo è per Billy Graham, Oral Roberts o tutti gli altri che hanno delle grandi riunioni. Non si tratta delle cose grandi che facciamo a volte, sono le piccole cose che lasciamo da fare. Ora Gesù non ha riguardo ai gruppi. E Gesù si incontra in ogni tipo di gruppo, di ogni dimensione e di tutti i percorsi di vita. Abbiamo una testimonianza che una volta si incontrò con 500 persone, una volta migliaia, una volta con 12, un'altra volta con 3 e persino con 1. Non ha importanza la dimensione del gruppo. La cosa essenziale è che Gesù è là per incontrare con quel gruppo. Non importa quanto sia piccola la tua chiesa o quanto sia grande o a quanti predichi. La domanda è:
Sei così totalmente affidato a Dio che Gesù incontrerà nella tua compagnia? Questa deve essere stata un'occasione speciale, un'occasione importante. E più tardi Pietro lo chiamò il Monte Santo. Ora, non credo che Pietro volesse dire che il monte era santo. Credo che Pietro intendesse dire che il Dio Santo li aveva incontrati sul monte. Non è la Chiesa Santa. Non sono le persone sante, è lo Spirito Santo nelle persone che le rende qualcosa. Non la Chiesa, non le persone, è lo Spirito Santo. Quando Dio inizia a fare qualcosa di più grande, e di solito Lui lo dichiara prima nei cieli. E questa occasione deve essere stata speciale. E stavano risalendo quello che chiamiamo il Monte della Trasfigurazione. E alcuni giorni prima aveva detto: in verità vi dico, ci sono alcuni che stanno qui che non vedranno la morte finché non vedranno il figliolo del regno di Dio venire in potenza. E credo che forse tutti i ministri o molti di loro sappiano che questa sistemazione voleva intendere la venuta o l'ordine della venuta di Cristo. La prima cosa che videro è com'era nell'ordine, videro Gesù che doveva apparire, e dopo videro la venuta della glorificazione, Mosè ed Elia, lo stesso ordine della seconda venuta. Poi quando guardarono ancora videro Gesù solo. Quando guardarono di nuovo, ora troviamo che li aveva portati lassù per uno scopo, ed egli ne ha portati tre. Nell'Antico Testamento, come nel Nuovo, tre è una conferma. Nella bocca di due o tre testimoni si è stabilita ogni parola. Si trova sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. E notiamo che Gesù portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, tre testimoni terrestri, affinché rendessero testimonianza. E Dio aveva sul monte Mosè, Elia e Gesù come testimonianza celeste. E Dio aveva stabilito di compiere qualcosa di grande. Quello che ritengo che Dio stesse facendo qui, una delle cose su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, è che credo che Dio stesse cercando di sistemare, in quanto alla posizione, per di seguire la sua stessa legge. Dio deve seguire la sua stessa legge e deve vivere nella sua stessa legge. Ecco la ragione per cui credo che Gesù fu più che un profeta. Gesù era Dio fatto carne. Dio non avrebbe potuto mandare un'altra persona nata da un uomo e da una donna perché prendesse il posto e fosse e ingoiasse la morte, perché Dio dovette prendere la sua stessa punizione. Dio non poteva morire nello spirito, perciò fu fatto carne e dimorò fra noi allo scopo di prendere la morte, e la nostra condanna fu posta sul suo prezioso corpo e morì per tutti noi. Là, in quel prezioso corpo che siede stasera alla destra della sua maestà, Dio non può guardare più alla malattia, è condannata. Non può più guardare al peccato, è condannato. E là siede l'espiazione, il corpo del Signore Gesù ferito e percosso, seduto alla sua destra nel cielo. Ecco cosa ci fa aver fede, perché Egli siede là per intercedere sulla nostra confessione. Qui inoltre Dio faceva quello che nella Bibbia definiamo riconoscimento o identificazione di un figlio. Ora, nell'Antico Testamento, quando in una casa nasceva un bambino, un figlio, allora quel bambino naturalmente era un figlio appena nasceva, certamente era il figlio del padre. Ma tuttavia, prima che ereditasse il regno di suo padre o la sua proprietà, prima quel figlio doveva essere allevato, cresciuto e messo alla prova. Si doveva scoprire se questo figlio fosse un vero figlio o semplicemente un operaio. uno che gironzolava. E questo figlio non sarebbe stato erede se non era qualificato a prendere il posto di suo padre. Se invece era qualificato e prendeva il posto del padre, allora tutto quello che il padre aveva veniva dato a suo figlio. Ecco dove penso che troppi di noi pentecostali hanno fatto un errore. Pensiamo che appena diventiamo figli e figli di Dio, questo pone fine alla cosa. E noi solo arriviamo all'inizio dell'essere messi alla prova. I metodisti ha detto che appena acclamano pone fine alla cosa. I luterani credono che per fede e giustificazione, e pensavano che lo sistemasse. Non importa che tipo di posizione in cui vi mette Dio, continuate a crescere, continuando verso la perfezione, e non la raggiungeremo finché Gesù verrà. E ora nel Vecchio Testamento Dio aveva il suo regno, il popolo del suo regno disposto giusto come il suo proprio sotto le vecchie leggi. Ora un padre che possedeva un pezzo di terra, aveva dei braccianti e tutto sul suo terreno. Osserviamo nella versione di Re Giacomo, Giovanni 14, leggiamo che dice: nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Suona strano, non è così? Dimore in una casa? E non so se uno di quei traduttori che ho letto è Moffat, ma che l'ha preso così, l'ha reso più assurdo così, dicendo: nel condominio di mio padre ci sono molti appartamenti, come se andassimo lassù là per pagare l'affitto su appartamenti. No, è tutto errato. E ai tempi dei traduttori della versione di Re Giacomo, così mi è stato detto, che hanno tradotto nel linguaggio di quel tempo. Ora, in realtà in Inghilterra il re era il padre, e tutta la sua proprietà era la sua, era della sua casata. Questo è perfettamente in linea col Vecchio Testamento, che il padre aveva la sua proprietà ed era sovrano di questa proprietà. E non appena nasceva il figlio, e il padre era così occupato con altre cose che cercava un tutore o uno che allevasse suo figlio. E lui, sapendo che questo figlio era candidato a ereditare tutto quello che aveva, la sua proprietà, il suo buon nome e tutto quello che egli aveva sarebbe andato a questo figlio, egli cercava il migliore insegnante di scuola che potesse trovare affinché ammaestrasse quel figlio. E Dio fa lo stesso con i suoi figli. Quando un uomo nasce nel corpo del Signore Gesù, diventa figlio di Dio. Dio ha richiesto il miglior tutore dei cieli che conosce, a cui affidare i suoi figli. E non si tratta di un vescovo, ma dello Spirito Santo. Dio l'ha messo sulla sua chiesa per far crescere la sua chiesa, affinché creda nelle cose spirituali e nell'opera soprannaturale di Dio. Non avrebbe messo sulla sua chiesa un vescovo che non crede nei giorni delle lingue di fuoco, che nei giorni dei miracoli sono passati, tutto soprannaturale è finito. Dio non l'avrebbe fatto. E lo Spirito Santo è stato mandato per governare e guidare la chiesa. Dio ha dato lo Spirito Santo affinché facesse questo. Il padre non cercherebbe un uomo che cercasse di mettersi una piuma nel cappello, come diciamo, e bene ora, e sa che sono il padre, così io, il figlio, quel piccolo rinnegato, sapete, sarebbe venuto per mettersi una piuma nel cappello, e il tuo figlio sta facendo bene. Non farebbe questo. Ha preso un uomo che dice la verità, perché voleva sapere proprio esattamente come sta quel ragazzo ogni volta. È quello che ha fatto Dio. Non l'ha mai affidato ad ogni papa, vescovo o qualsiasi altra cosa. Ha mandato lo Spirito Santo sulla Chiesa per essere l'insegnante e colui che cresce la Chiesa. Quindi lo Spirito Santo sarà onesto con Dio. E ora, colui, questo che fa crescere, questo tutore, era tenuto a venire e portare la parola al padre a proposito del progresso del figlio. E come deve arrossire, vergognarsi quel tutore se il figlio si comportasse male? Come se il bambino non sia interessato alle cose della fattoria, ossia o del regno di suo padre. Come deve sentirsi lo Spirito Santo oggi quando va davanti a Dio col viso abbassato per la vergogna, perché deve far rapporto dell'indifferenza della nostra Chiesa di oggi? Perché abbiamo messo da parte tutto il battesimo dello Spirito, come le chiese hanno una forma di pietà e ne negano la potenza. Come deve arrossire lui nel dire le tue figlie si vestono in modo immorale? Come deve arrossire nel dire i tuoi figli non sanno neanche mettersi abbastanza d'accordo l'uno con l'altro per avere una riunione? Come si prendono in giro del tuo popolo che è stato chiamato fuori e riempito con lo Spirito? Come deve sentirsi lo Spirito Santo nell'andare davanti a Dio con simili messaggi? E ritornare dicendo che sì, hanno una forma di pietà e non credono più nel soprannaturale. Che non vanno nemmeno più il mercoledì sera in chiesa e restano a casa per vedere il loro programma televisivo preferito. Come deve essere? E quei doni che hai mandato alla tua chiesa per confermare la tua parola che hai promesso. La gente se ne va e dice che sono le opere del diavolo. Ora ricordate, lo Spirito Santo deve portare a Dio tutto quello che ogni cristiano professa di dire in merito. Perché lui ha detto, disse, bene, il padre può dire, ci hai provato? Hai bussato alla porta del cuore, ho bussato una sera dopo l'altra e non hanno voluto darmi ascolto. Come deve sentirsi? Come può? Ha avuto fiducia in noi, come fece con Adamo ed Eva, che li mise nel giardino d'Eden e confidò che loro fossero a posto obbedendo alla sua parola. E caddero. E non appena l'uomo prende in mano delle cose, cadrà ogni volta. Non può tenerle lui stesso. È indispensabile che sia Dio a tenersi. E poi notiamo ancora che quando... E se quel giovane fosse un bravo ragazzo? Oh, come l'insegnante andrebbe col petto in fuori e sarebbe andato dal padre e dire, Signore, sono così felice di portarle il messaggio di come suo figlio sta facendo dei progressi, è proprio bravo quanto può esserlo, è proprio simile a te. Come diremo noi, è proprio fatto dello stampo del padre, è esattamente come lei. Ama la stessa cosa che ama lei. E compie l'opera proprio esattamente come tu hai fatto quando eri là fuori. È quello il genere di chiesa di cui lo Spirito Santo ama testimoniare davanti a Dio. Il tipo di opere, disse Gesù, che faccio io, le farete anche voi. Ecco il genere di chiesa di cui lo Spirito Santo ama testimoniare davanti a Dio. E se poi quel ragazzo, quel figlio, non ha obbedito e non è stato un figlio obbediente, e non è stato altro che un figlio e rimane tale, però non aveva alcuna eredità. Ora, noi non vogliamo stare in quella posizione. La Chiesa dovrebbe essere 1000 chilometri più avanti sulla strada di quanto lo è stasera. Le benedizioni pentecostali sono scese sulla gente qui in America per 50 anni. E se è qualcosa, noi ci ritiriamo invece di andare avanti. Perché predici una cosa simile, fratello Branham? Voglio vedere la Chiesa di Dio profondamente sincera. Voglio vedere le riunioni di preghiera dei tempi che sono passati. Voglio vedere le volte in cui non possiamo neanche lasciare la Chiesa, che ci restiamo tutta la notte, preghiamo e digiuniamo, invochiamo Dio finché Egli risponde. E invece di questo, sembra proprio che l'amore se ne sia andato da noi. L'amore di Dio, proprio l'amore, un vero cristiano non riesce quasi a stento ad aspettare. Quando la campana suona, lui proprio è seduto là davanti col libro dei cantici in mano. Ma ora diciamo, oh, ma non so. Oh, benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione dei cuori simili è come quella dell'altro. Quando ci separiamo, ci dà dolore interiore. Ma saremo ancora uniti in cuore e nella speranza di incontrarci di nuovo. Ecco il modo in cui il vero cristianesimo è un'esperienza di vita. La Pentecoste non è una denominazione. La Pentecoste è un'esperienza che chiunque può avere se vorrà averla. è qualcosa di cui si fa esperienza lo Spirito Santo. Ora, quando questo ragazzo, se cresceva in quel modo e non diventava ubbidiente e non agiva come suo padre, non cercava di eseguire il compito di suo padre secondo la maniera che faceva suo padre, allora quel figlio perdeva tutta la sua eredità. Un altro fratello prendeva il suo posto. Ora, noi oggi cerchiamo di portare la Chiesa davanti a Dio solo come sotto un comune credo ecclesiastico o della teologia. Non è quello il modo in cui Gesù portò la Chiesa davanti al Padre. Dio vuole che la Chiesa sia riempita con lo Spirito Santo, facendo le stesse opere che fece Lui quando era qui sulla terra. Ecco il tipo di Chiesa che l'insegnante spirituale, lo Spirito Santo, vuole presentare davanti a Dio. E come vi ho detto una volta qui, quando nel Vecchio Testamento veniva scritto il patto e poi veniva fatto a pezzi, quando le parti si riuniscono dovevano combaciare, ogni pezzo di carta doveva adattarsi bene e l'intero programma doveva allinearsi correttamente. Dio confermò il suo patto col popolo da Isacco a Cristo, e al Calvario lui fece a pezzi il Messia, prese il corpo e lo mise nella sua destra e mandò giù lo Spirito Santo sulla Chiesa. E la Chiesa dovrà avere lo stesso spirito, fare le stesse cose che fece Gesù, altrimenti non andrà mai nel rapimento. Combaciare. Prende questo foglio di carta qui e fallo a pezzi. Ora, non lo potresti imitare se volessi. Deve ritornare lo stesso foglio, quindi quelle lettere torneranno esattamente come erano. Ecco esattamente come deve essere la Chiesa. Gesù eseguì sempre il compito del Padre, facendo quello che era giusto al suo cospetto. Non solo facendo questo e quello che si addice alla Chiesa di fare, ma riguarda gli affari del suo Padre. E Gesù aveva la testimonianza: io faccio sempre quello che piace al Padre. Il simbolo, Enoch, prima della traslazione, Enoch camminò con Dio per 500 anni ed ebbe una testimonianza che piaceva a Dio e fu un simbolo della Chiesa rapita. Oh, ma noi siamo mancanti. Perciò quel figlio, Dio doveva suscitare un altro figlio. E se il pentecostale fallisce, Dio è capace da queste pietre di suscitare il figlio ad Abramo. Dio può chiamarlo dal luterano, dai battisti, dai presbiteriani. Dio è capace da queste pietre di suscitare il figlio ad Abramo. Qualcuno avrà la visione e la farà sua. Non voglio assordarvi o spaventare i bambini piccoli, ma proprio ricevo molta forza e devo farla esplodere da qualche parte. E si accumula. Mi sento bene. Mi sento religioso. Perché so che lo stesso Spirito Santo che scrisse la parola è qui a confermarla. Parola per parola, lettera per lettera, riga per riga, riga su riga, un po' qui e un po' là, e tenendo saldo a qualche bene, perché con labbra balbuzienti e altre lingue parlerò a questo popolo, e questo è il riposo, il sabato. Oh, questo non lo ascolterebbero loro, perché la parola viene lettera su lettera, riga su riga. Ora, e dunque se quel figlio non obbediva, non si preoccupava degli affari del padre, Dio avrebbe suscitato un altro figlio. Ed ecco che cosa ha fatto lungo le epoche, suscitando un Lutero, suscitando un Metodista, suscitando un Nazareno, suscitando un Pellegrino della Santità, suscitando una Pentecoste. Ed egli continuerà a suscitare finché ne otterrà uno. Alleluia! Dio, spero di vivere per vedere quella Chiesa quando lei sorgerà nella potenza e nella beltà della resurrezione, con la potenza di Dio che opera tramite lei, con segni e miracoli che seguono i credenti come hanno fatto nel Nuovo Testamento. Dio nella sua potenza e nella sua forza. Oh, quanto è meraviglioso! Quindi se questa Chiesa obbedisce, come piace al tutore andare dal padre e dire: oh, è proprio meraviglioso, perché tu ciò ha svolto il compito esattamente nel modo in cui l'hai fatto tu. Comprendete cosa voglio dire? Quel tuo figlio laggiù, padre, sta eseguendo l'opera, le tue istruzioni proprio alla lettera, nel modo in cui l'hai fatto tu. Quello è il tipo di chiesa. Quello. Allora il padre dice, sono certo fiero di quel figliolo. Sapete cosa avviene? Quando riceve la sua istruzione, la sua preparazione, e potrebbe non essere in grado di esercitare tutta l'autorità, non l'ha ancora ricevuta, è ancora un figlio, ma non è ancora stato posizionato. Ma voi ministri sapete a cosa sto arrivando, al posizionamento di un figlio. Ora, se quel figlio ha dimostrato di essere il giusto tipo di figlio, amato gli affari del padre, essere rimasto proprio con le sue istruzioni, il padre allora in un certo giorno porta quel figlio davanti al pubblico, lo faceva sedere su un posto elevato, lo rivestiva di una veste stupenda e riceveva quello che chiamano l'adozione di un figlio o il posizionamento di un figlio in quanto a quello che era la sua posizione. Si teneva una cerimonia e il padre diceva, questo figlio mio lo adotto oppure riconosco la sua posizione. E se in quei giorni avessero degli assegni bancari, il nome del figlio sull'assegno era valido quanto il nome del padre. Dal momento che la sua posizione era stata riconosciuta e il figlio poteva licenziare, poteva assumere chi voleva, era in pieno possesso di tutto quello che il padre aveva. Ora, vedete, Gesù aveva dimostrato a Dio di essere stato il giusto tipo di figlio e Dio lo condusse sulla cima del monte, portò dei testimoni, testimoni celesti e testimoni terrestri, e lo rivestì di immortalità. Quando alzarono lo sguardo dissero che le sue vesti risplendevano come il sole. Qualcosa di soprannaturale era avvenuto. Le sue vesti luccicavano come il sole a mezzogiorno, candide quanto possibile, e Dio pose su di lui la veste dell'immortalità, mostrando di averlo accolto. È la cosa che un certo giorno Dio farà qui sulla terra ai suoi figli. Egli vi chiamerà da parte, chiesa, se tu obbedirai soltanto a lui, resterai sulla parola e la crederai. Ed egli la metterà nella chiesa prima della venuta di Gesù Cristo. Egli metterà nella chiesa tutti i poteri che Cristo aveva in sé e che saranno nella chiesa. Tutto quello che Dio era lo riversò in Gesù. Tutto quello che Gesù era lo riversò nella Chiesa. E Dio vuole che la sua opera sia compiuta, l'ha mandato al suo figliolo, il figliolo volendo che l'opera sia compiuta l'ha mandata alla Chiesa. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. In quel giorno, poiché la stessa potenza di Dio, che era in Dio, Geova, dimorò in Gesù Cristo. La stessa potenza che dimorò in Gesù Cristo dimora sui figlioli inseriti nel corpo di Cristo. Posizionamento di un figlio. E viene portato in un certo luogo, si tiene una cerimonia davanti agli angeli e viene posto nella posizione identificandolo nel corpo di Cristo. E allora quella persona ha autorità. E lasciatemi dire questo, anche se da questa sera poi mi reputerete un fanatico. Quella stessa cosa di cui sto parlando sarà fatta. Sarà messa una potenza nella Chiesa. Ed ora sta entrando. In modo che lo Spirito Santo ungerà a tal punto le persone che parleranno la parola ed essa creerà proprio là. Non abbiamo visto potenza come questa che entra nella Chiesa ora, e lo so per un fatto. Se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto avverrà, potete avere quello che avete detto. Il posizionamento della Chiesa, dove la pienezza della potenza dello Spirito Santo entra nella Chiesa, e allora la bocca dei critici verrà chiusa. Sarà un tempo breve. Gesù scese dal monte e andò direttamente al Calvario. Notate, non passerà molto, ma avverrà qui. Ora, quando il soprannaturale viene fatto nella consacrazione, quando viene compiuto il soprannaturale, questo eccita le persone, le rende tutte eccitate e le sconvolge. Quando Mosè compì il soprannaturale giù in Egitto, ci fu una gran folla mista di persone che gli accompagnò, che provocò disordini nel campo, lo sapete. E tutti i lettori della Bibbia ne sono informati. E diede origine a una folla mista, dove i credenti si confusero, mescolarono con gli increduli. E più tardi provocò un tumulto nel campo. Quando il soprannaturale fu fatto, questo fa agitare le persone. E si va nella direzione sbagliata. È stata la stessa cosa che è successa nel vostro campo pentecostale. È stato compiuto il soprannaturale e Dio riversò la prima cosa, il dono dello Spirito Santo, per consentire alla gente di parlare in lingue. E così avvengono parecchie imitazioni. Falsificazioni carnali. Uomini si mettono in ginocchio e dicono incessantemente una parola finché arriva una specie di lingua. E se il soprannaturale incomincia in qualche modo a essere realizzato, c'è qualcuno che cerca di imitarlo. Sapete che Dio non ha mai creato due uomini uguali? Non ci sono due di voi al mondo che né mai ci sono stati che hanno le stesse impronte digitali. Dio fa uomini diversi. E lui ha diversità di doni e li manda alla sua chiesa. Ma noi proprio lo ostacoliamo e ci limitiamo a uno e tu vai là, vedi? Non ottieni la sapienza dello Spirito. È per tale ragione che Dio non può introdurci nella posizione in cui dovremmo stare nel suo corpo. Poiché a uno è dato un certo dono, a un certo dono, un altro certo dono, e via dicendo, ma tutto nello stesso corpo. Ma noi vogliamo proprio essere esattamente come l'altro. Non puoi farlo. Devi adoperare la sapienza della parola. È la Bibbia il nostro programma. Ora, quando questo figliolo veniva posizionato, Dio posizionò suo figlio con la stessa legge con cui ordinò loro. Ora, come ordinò che ci sarebbe stata morte per disobbedienza, Dio scese e fu fatto carne e prese la disobbedienza su se stesso e morì per la razza umana su cui egli mise la morte. O loro portarono la morte su se stessi e prese la morte per loro in modo da poterli redimere. Nel posizionamento di un figlio che aveva negli ordini del Vecchio Testamento, Dio scese e posizionò il suo stesso figlio. E proprio mentre salirono sul monte, tutto all'improvviso, là venne l'angelo del Signore, la potenza del Signore li adombrò. E le sue vesti iniziarono a brillare come il sole. E videro Mosè ed Elia apparire a lui e parlargli. E venne una voce dal cielo dicendo: questo è il mio amato figliolo, ascoltatelo. Tutta la potenza del cielo e sulla terra è stata data a lui. È stato obbediente. Egli era il figlio di Dio allora. Dio che metteva in posizione il suo stesso figlio. Ascoltate. Ascoltatelo. Ora, cosa avvenne là? E non appena il segno soprannaturale fu fatto, Pietro diventò tutto agitato. Disse: e vi dirò cosa faremo. Costruiremo qui tre tabernacoli. Faremo tre diverse denominazioni, tre diversi tabernacoli. Ne avremo uno che vuole tenere le leggi di Mosè, lasceremo che adorino loro in quel tabernacolo. Ne faremo uno che vuole osservare il discorso profetico e faremo adorare in questo tabernacolo. E in quell'altro tabernacolo terremo chi vuole obbedire a ciò che Dio, che Gesù dice. Sono contento che Dio l'abbia affermato. E se avessimo tenuto la legge ha giustizia senza grazia. Tu non puoi essere salvato per mezzo della legge. La legge non ha salvezza in sé. La legge soltanto ti condanna. Ti dice che sei un peccatore e sei colpevole, ma non ha grazia. È un agente di polizia che ti mette in carcere senza una via d'uscita. Sono lieto che non dobbiamo dare ascolto a Mosè, perché lui ci ha portato la legge e i profeti erano la giustizia. Non voglio la giustizia di Dio, no, voglio la sua misericordia, non la giustizia. Se avessi giustizia sarei condannato. Voglio la misericordia, non invoco la sua giustizia, invoco la sua misericordia. Mosè, anzi Elia, quello che era per i profeti, salì sul monte e si sedette là. E nessuno doveva avvicinarlo. E un re folle mandò 50 e disse: se io sono un uomo di Dio, che cada fuoco dal cielo e ti consumi. Giustizia, non voglio quella. Ma prima che Pietro finisse di parlare riguardo a quei tre diversi tabernacoli, la voce parlò dalla gloria e disse: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. non c'era più Mosè, non c'era più la legge, non c'erano più i profeti, ma questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Non importa dove vi troviate, ascoltatelo. Non importa quello che chiunque altro dice, quel che dice la mamma, quel che dice papà, quel che dice la legge, quel che dice chiunque altro, ascoltatelo. Egli è la voce eterna. Dio lo riconobbe identificandolo nella posizione come tuo mediatore, come tuo padre, come tuo Dio. Questo è il mio diletto figliolo. Ascoltatelo. Amici, la gente di queste nazioni e questo mondo, mentre vi viaggio, e trovo che è così affamata di un cristianesimo vero e genuino. E ne abbiamo così tanti falsi, troppi artefatti, troppe contraffazioni che imitano, al punto che il mondo ha veramente fame di vedere qualcosa di reale. Oh, e che scalpore l'altro giorno, quando il signor Graham ha permesso che quel mucchio di pagani rimanesse là e lo sfidasse per il Vangelo che stava predicando. Non so cosa avrei fatto, ma credo che sarei stato come i ragazzi ebrei. Il nostro Dio è capace di liberarci da questa cosa. Non permetterò mai che il Vangelo sia calpestato. Guarda, amico, sei arrivato al punto in cui il mondo è così terribile e ti metterà alla prova per ogni centimetro di terreno su cui sta. Stai, Satana lo farà. E sta per venire l'ora in cui le falsificazioni, le imitazioni e il pensiero carnale sarà circonciso dal vero e autentico corpo di Cristo. Ed egli avrà un corpo santo, puro e riempito col suo spirito, che cammina nel suo spirito e compie le opere che ha fatto lui. Sii fedele a questo. Vogliono qualcosa di reale. Hanno fame e sete di trovare la vera cosa. Non vogliono psicologia. Non vogliono un discorso intellettuale. Vogliono qualcosa che dia loro certezza. Qualcosa che faccia rivivere ancora questa Bibbia. Quando sono uscito dall'aereo a Bombay, in India, dove abbiamo avuto un raduno più vasto, sono state calcolate che nella riunione ci fossero 500.000 persone, e il primo che ho incontrato al Taj Hotel, dove forse c'erano radunati 400 dei migliori missionari, è stato l'arcivescovo della Chiesa Metodista. E mi disse lui: fratello Branham, potrei non essere d'accordo con te sulla tua dottrina della guarigione divina. Disse: ma hai un buon nome e voglio che lo mantenga puro, perché sia qualcosa per queste persone. E disse: però non definirti mai un missionario qui. Disse: noi avevamo la Bibbia 2000 anni prima che ci fosse una nazione. E questo è vero. San Tommaso andò a portare il Vangelo in India, ma cosa ne fecero? Lo trasformarono in una teologia intellettuale. E là è rimasto. E disse: abbiamo sentito dire qui in India che Dio ci ha concesso un dono per far rivivere ancora questa Bibbia. Questo è quello che ci interessa. Far vivere di nuovo la Bibbia. È quello che i cuori affamati vogliono, vedere la Bibbia realizzarsi, vedere Dio che entra in scena e agisce nella maniera in cui agì, la parola vivente che diventa per noi una cosa vivente. C'è sete di cose vere, c'è troppa imitazione. Non so se vi hanno mai raccontato questa piccola storia, penso sia ancora valida. E tutti sanno che vado a caccia, amo cacciare. È una cosa che è innata in me, non posso farne a meno. E un giorno mi trovavo a caccia nelle foreste del nord con una persona che era un buon cacciatore, un uomo molto eccellente in materia, e un ottimo, proprio un tiratore micidiale. Era un uomo che non dovevi cercare continuamente, nei boschi si trovava a suo agio e mi piaceva cacciare con lui. E partivamo insieme e gli dicevo: ci incontreremo a 35 km in un certo posto, e si faceva trovare proprio là. E non si doveva mai preoccuparsi che sbagliasse direzione o si perdesse, anche lui era parte indiano e conosceva le foreste. E così lui, un giorno sono andato a caccia con lui, ma era l'uomo più cattivo che abbia mai incontrato in vita mia, era senza cuore. E gli piaceva sparare ai piccoli cerbiati, cioè i piccoli cervi nati da poco, solo per farmi sentire male, perché era un predicatore. E mi prendeva in giro dicendo, oh, sei un vigliacco, ecco cosa succede a voi predicatori, siete tutti dei vigliacchi. E dicevo, Bert, non è questo. E lui replicò, credevo fossi un cacciatore, sono un cacciatore, dissi, ma non sono un assassino. Dissi, io non credo, credo sia un assassino farlo solo per meschinità. Non credo nell'uccidere animali come fossero bersagli. Se c'è uno che è un assassino è l'uomo bianco. Portatelo in Africa una volta e osservatelo. Ucciderà e distruggerà finché sarà in grado di sparare. È vero. È proprio lui, nella sua natura, di farlo. Uccidono e questi poveri indiani che erano stabiliti qui hanno sterminato i bufali, i cervi, ricattandone solo le ossa, sparavano solo a loro come bersagli. Non sorprende che abbiano una cattiva opinione di loro. Dio aveva concesso loro questa come eredità, noi abbiamo sparato loro come bersagli. È una vergogna, una macchia sulla bandiera. Ma solo per essere un assassino. Ed ecco cos'era Bert, era un assassino, uccideva solo per divertimento. Un giorno lo uccideva 4 o 5 solo per piacere. E nell'anno, quando sono andato lassù, si era fatto un fischietto che faceva suono come il pianto di un capriolo che era appena nato, che chiamava la mamma, sapete. E me lo mostrò. E gli disse, Bert, tu non lo userai quello. Oh, esclamò, beh, torna in te, predicatore, sei troppo vigliacco, disse. E gli disse, Bert, vuoi farlo davvero? Gli disse, beh, seguimi, vedrai. Quel giorno andiamo a caccia, c'erano circa 15 cm di neve, era buono per seguire le tracce, ma i cervi della coda bianca, dopo che si spara un po' di volte, sono molto selvatici in quel paese, si nascondono e non si riescono a vederli per niente. Durante il giorno non escono, non lo fanno, perciò se si trovano o li trovate allo spuntare del giorno oppure prima che cali il buio. Ed ecco quando si trovano. E avevamo cacciato fino alle 11 e non avevamo neanche visto una traccia, e si era fatto tardi prima che andassimo là. E poi la stagione era iniziata da un paio di settimane nella parte nord della strada, prima dopo Natale, dalla parte sud della catena presidenziale. Così eravamo proprio vicino al Monte Washington, e mentre stavamo cacciando quel giorno verso le 11, è abitudine, nostra abitudine, portarci la cioccolata calda, si ricava molta energia da esse, e ci portavamo sulla schiena un piccolo pranzo, per cui se fossimo perdi in difficoltà potevamo trovare la strada e avere qualcosa da mangiare, si scaldasse quando avessimo avuto freddo. E Bert si sedesse là in una stretta radura e lo seguì, perché era mezzogiorno e solitamente ci separavamo e tornavamo, cacciavamo in diverse direzioni e tornavamo di mezzo per segnali. E così si sedette là e girò e si allungò la mano dietro la camicia, così pensai prendesse quella cioccolata calda, sapete. E una grossa cerva si rizzò, è molto perfettamente in vista, è molto strano che facciano quello circa le 11 del giorno. E mi osservò con quello sguardo imbarazzato, e quella cerva fischiò di nuovo e la cerva uscì allo scoperto. Ora è molto insolito, potevi vedere i suoi grossi occhi marroni che guardavano attorno, le grandi orecchie. Bert e non portavamo mai un proiettile in canna, così tirò indietro e inserì una pallottola. Quando il fucile scattò, la cerva lo udì e guardò attorno, lui alzò il fucile e quel mirino nel cannocchiale puntava dritto sul suo cuore. Mi rendevo conto che un paio di secondi l'avrebbe dilaniato direttamente il cuore, e pensai, come puoi essere così crudele? Gli parlai a bassa voce e disse, Bert, non la farai. Ma quella cerva non fingeva nulla, era una madre, era nata madre, c'era qualcosa dentro di lei che amava quel piccolo. Avete mai notato come quando una bambina, quando nasce, appena è grande da camminare, vuole una bambola? Che cos'è? È la sua natura di madre fin dal principio, è la natura di quella cerva. E la natura di quella cerva era di andare in cerca di quel piccolo, e si volse e girò dritto e guardò dritto al cacciatore. Alzò le orecchie grandi per un momento, ma sapeva che quel piccolo si trovava nei guai e aveva iniziato a cercarlo. E quando vidi che prendeva la mira, pensai, oh, come puoi farlo, Bert? Uccidere quella povera madre che sta là così, dopo averla ingannata col richiamo del suo piccolo. E forse là da qualche parte aveva un cerbiato che pensava fosse in difficoltà e lo stava cercando dal momento che piangeva. E ora non stava fingendo, era genuino. Quello era amore materno genuino. E così quando si preparò per sparare, girai la testa e dissi, Padre Celeste, abbi pietà di lui. Io lo amo, come può essere così crudele? Quella vera, autentica maternità e fedele e le sta per far saltare via il cuore quando l'ha ingannata quella madre là, facendolo uscire allo scoperto a causa di un capriolo che si trovava qui, mentre lui qui che agiva come se fosse quel capriolo che invocava la mamma. E aspettai di sentire lo sparo, aspettai circa un minuto e l'arma non fece fuoco. Mi domandai cosa fosse successo, mi girai a guardare e la canna del fucile faceva così e non riuscivo più a tenerlo su. Si girò e aveva le lacrime, scorrevano sulle guance, gettò l'arma a terra, mi afferrò i pantaloni e disse: Billy, ne ho avuto abbastanza, portami a quel Gesù di cui parli, che è così dolce e pieno d'amore. Che cos'era? Egli aveva visto qualcosa di reale, aveva visto qualcosa di genuino, aveva visto qualcosa che non aveva impersonato. Essa non stava agendo così, amava, aveva veramente ciò che stava attuando. Ecco cosa si aspetta al mondo, dalla Chiesa oggi, qualcosa che è reale. Oh, insieme a tutti noi, non vorresti tu essere un vero cristiano, fedele nel tuo cuore quanto quella cerva era una madre? Non ti piacerebbe avere questo? Lo vorresti? Vorresti alzare la mano e dire: io vorrei essere così? E Dio disse: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo, le opere che fa lui le farete anche voi, ne farete maggiori di queste o più, disse Gesù, perché io me ne vado al Padre mio. La mia preghiera è che Dio possa a voi gente di Phoenix qui accordarvi che la fedeltà di Cristo sia nel vostro cuore, generata dalla natura dello Spirito Santo, che vi farà aver fame di Dio e vi farà restare fedeli a Dio e alla sua parola quanto era fedele la maternità di quella cerva, di quella daina quel giorno verso il suo capriolo. Preghiamo. E per caso ci sarebbe, mentre avete i capi chinati, quanti peccatori qui vorrebbero essere ricordati in una parola di preghiera mentre concludiamo? Se volete alzare le mani, prima la bacconata alla mia destra. Dio vi benedica tutti lassù, Dio vi benedica. Se volete proprio essere un vero cristiano, non vi biasimo. Avete visto tante persone che fingono e si comportano così e questo vi ha fatto star male, ma volete essere reali? Fratello mio povero amico perduto, c'è un vero Gesù Cristo, c'è un vero Padre Celeste, un vero Spirito Santo, dei veri angeli, e ci sono dei veri cristiani. Io prego affinché Dio renda ognuno di voi un cristiano tale come voi su quella balconata alla mia destra, voi che avete alzato la mano, la balconata davanti a me, vorreste alzare la mano e dire: prega per me, fratello Brana, io voglio essere un cristiano proprio quanto quella cerva era una madre, e possa essere manifestata la mia fedeltà verso il mio Salvatore. Dio ti benedica, Sonia, Dio ti benedica, è molto eccellente. Nelle balconate alla mia sinistra, vorreste alzare la mano e dire: prega per me, fratello Brana, affinché io sia quel tipo di cristiano, quanto cristiano nato in me qualcosa, affinché sia così fedele a Cristo quanto quella madre fu alla chiamata del suo piccolo. Vorreste alzare le mani sulle balconate a sinistra, sotto le balconate qui a sinistra sul pian terreno, vorreste alzare le mani. Dio ti benedica, Signore, tutti voi laggiù, va benissimo, tutti nel fondo, Dio vi benedica, va bene. E qui nel corridoio centrale, quanti vogliono alzare la mano e dire: ricordami? Dio vi benedica tutti, proprio là in fondo laggiù vedo anche voi persone di colore, va. Dio vi benedica e gli farà anche voi. Sotto la balconata, in questo corridoio qui a destra, quanti vogliono alzare la mano e dire: ricordami, fratello Brana, Dio benedica, va bene, è eccellente, e Dio sia misericordioso verso di voi. Ora, qui dietro di me, là dietro, Dio vi benedica, va bene. Voi qui dietro mi siete mancati per un paio di sere, ma Dio, che ora con voi, possa accordarvi, concedervi il desiderio del vostro cuore. Ora, voglio che ognuno di voi che ha alzato la mano preghi con me. E voglio che crediate Dio con tutto il vostro cuore. Ora c'è qualcosa che vi ha fatto alzare la mano, c'è qualcosa di autentico che volete vedere. E stasera voglio che voi fate un pegno verso Dio, che lo vediate entrare in questa fila di guarigioni e fare la stessa cosa che fece quando era qui sulla terra: conoscere i segreti del cuore, sanare i malati, gli afflitti, far camminare gli zoppi, far vedere i ciechi, far udire i sordi, parlare i muti. Non sappiamo cosa sarà qui. Se lo farà, allora avrete visto una dimostrazione dello Spirito Santo, il genuino Spirito Santo. E allora voglio che veniate appena il servizio di guarigione sarà finito e state attorno all'altare qui dove potete pregare. Si può pregare per voi e poi un ministro può prendere come pastore per la sua gregge e là cibarti, nutrirti finché sarai collocato nel corpo. Nostro Padre Celeste, e stasera sono state alzate delle mani, forse 30 o 50 mani, tutto intorno, tutto nelle balconate, tutto sotto le balconate, fuori, al centro, al pian terreno. Molte persone hanno alzato le mani, giovani e vecchi di mezza età. Tutti vogliono essere reali, vogliono essere dei veri cristiani. Vogliono avere non il sostituto, qualcosa di dover imitare qualcosa, ma una vera esperienza data loro da Dio, che li rende un vero fedele cristiano. Ti prego, Padre Celeste, che tu accordi questa benedizione ad ognuno. Benedici, Signore, a quelli che stasera sono sviati, che non camminano più nella fede, che si sono distolti per camminare in questo mondo presente, amandolo più di quanto amano Cristo. Ti prego stasera che tu li distoglierai e possano vedere stasera qualcosa di così reale che attirerà la loro attenzione, come il cespuglio ardente lo fece per Mosè. Possano entrare nella dolce comunione con te e con la Chiesa. Accordalo, Padre, e benedici tutta la Chiesa. Possano tutte le chiese, tutti i corpi dei credenti stare vicini nell'amore, nella comunione, finché vedremo formato in mezzo a noi il perfetto Figlio di Dio, per riportare il letterale corpo di Cristo, e i corpi di coloro che dormono in Lui saranno mutati e resi simili al suo corpo glorioso, tramite il quale Egli è in grado di sottomettere ogni cosa a se stesso. Concedilo, Padre. Chiedo ora questo, che tu entrerai sulla scena, come abbiamo predicato stamattina, che il Dio della storia entri sulla scena, lo stesso Dio, per far sapere alla gente questo: non temete, io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. Possa la voce di Dio risuonare stasera nei loro cuori. Questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora siamo seduti qui stasera in grande attesa, aspettando la fila di preghiera. Credo che Billy mi ha detto di aver distribuito circa 50 biglietti di preghiera, giusto? C, ABC, terza volta che distribuiamo biglietti di preghiera. Vi ho chiesto come volevate che andasse alla riunione, avete chiesto i biglietti di preghiera stasera, così tutto il gruppo doveva passare finché si impongano le mani. È meraviglioso, lo dice la scrittura, così da non essere mescolati, è la ragione per cui non possiamo far passare tutti, non siamo in un'arena, sapete, è un'arena, ma ora è una chiesa, fratelli. Domani ci combatteremo dei fratelli, ma stasera in questa arena siamo noi a lottare contro il diavolo. Ma vogliamo rendere la chiesa di Dio. Chi ha il biglietto di preghiera C, C come Cristo? C numero 1. Vorreste alzare la mano? Uno, qualcuno col numero C 1. Biglietto di preghiera. La veste di Gesù, e lui sentì la sua malattia. E quando lei lo toccò, lui sentì la sua fede, guardò la folla, la trovò e le disse che il suo flusso di sangue si era fermato. Quanti sanno che è la scrittura? Quanti sanno che Gesù non pretendeva di essere un guaritore? Che lui disse: io, il figliolo non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare al padre. E quello fa similmente il figliolo. San Giovanni 5,19. Non opera quando lui l'ha, d'accordo? Quanti qui credono che Gesù Cristo non è morto, che Egli è vivente? Quanti credono che la Bibbia dice in Ebrei 13,8 che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Bene, se Egli è lo stesso nel principio, è lo stesso in potenza. Quanti sanno che Egli disse che ancora un po' e nessuno l'avrebbe più visto, perché lui sarebbe asceso in alto? Ma ecco cosa sarebbe avvenuto: lui sarebbe stato la vite e la chiesa sarebbe stati i tralci. Quanti lo sanno? Quanti sanno che non è la vite che porta frutto, ma sono i tralci? Il frutto viene dal tralcio. Quindi se voi siete i tralci, cioè la chiesa, i membri della chiesa, il corpo, d'accordo? Se dunque il tralcio è dentro la vite, il tralcio porterà il frutto della vite. È giusto questo? Perciò la vita di Cristo è nella Chiesa, che porta gli stessi frutti che portò Lui. Come fece sapere Lui alla gente di essere il Messia? Ora, in quel tempo i gentili stavano aspettando Messia? No, Signore, erano pagani. Benissimo. E gli ebrei stavano aspettando Messia? Sì. I samaritani stavano aspettando Messia? Sì. Come si fece conoscere a quei due secondo la Bibbia ci sono comunque tre popoli, il popolo di Cam, Sem e Yafet, figli di Noè, sono l'ebreo, gentile e samaritano, lo credete? Quanti sanno che a Pietro furono date le chiavi del regno? Quando lo aprì agli ebrei? A Pentecoste, così? Quando lo aprì ai samaritani? Quando Filippo era sceso là, aveva predicato loro, li aveva battezzati, avevano in corso un grande risveglio, lo Spirito Santo era sceso su di loro, Pietro aveva le chiavi, scese in potere le mani su di loro e ricevette lo Spirito Santo, è giusto? Quando lo ricevettero gli gentili, nella casa di Cornelio, romano, mentre Pietro diceva ancora queste parole, lo Spirito Santo scese su di loro che udivano la parola, è giusto? Ma quando Gesù era qui, si manifestò solo all'ebreo e al samaritano, solo quei due che lo aspettavano. Quando lui lo fece, come fece a sapere loro che era il Messia? Mosè disse, quando verrà il Messia, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me, e avverrà che chiunque non darà ascolto a quel profeta sarà tagliato fuori dal popolo. Ora questo Messia deve essere un uomo, è giusto, nato da vergine, e avrebbe fatto lo stesso segno del profeta, un profeta maestro, così? Quando fu riferito a Pietro chi era, disse, tuo nome è Simone, sei figlio di Giona, e gli lo adorò, e riconobbe che quello era Messia. Quando Filippo andò e trovò Natanaele sotto l'albero, lo portò davanti a Gesù, Gesù lo osservò e gli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna, dimmi quando sei pronto, ecco un israelita in cui non c'è frode. E quando disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? E rispose, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Oh, che vista! E cosa disse lui? Rabbi, tu sei il figlio di Dio! Come lo riconobbe? Dal segno! Tu sei il re di Israele! Lo è! E poi, quando andò dai samaritani, aveva bisogno di passare. I discepoli andarono a comprare del cibo e si sedette là su un piccolo parapetto attorno al pozzo pubblico che era là. E uscì una donna, sappiamo che si trattava di una prostituta, iniziò a tingere dell'acqua. Gesù la guardò e disse, donna, portami da bere. E disse, non è usanza, siamo segregati. Voi ebrei e noi non abbiamo niente di cui trattarci. Non è giusto che tu, che sei un giudeo, chieda a me questo, una donna samaritana. Ma gli disse, ma se sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E la conversazione andò avanti finché Gesù scoprì qual era il suo problema, e tutti sanno qual era il suo problema, stava vivendo in adulterio. E Gesù glielo riferì e disse, va a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho marito. E questo è vero, disse lui, tu hai vissuto con cinque e quello con cui stai vivendo ora non è tuo marito. Hai detto bene. Cosa disse lei? Disse, Signore, mi accorgo che tu sei un profeta. Ora sentite, non è tutto questo. Noi sappiamo che quando verrà il Messia, questo sarà il suo segno. Quanti sanno che è la scrittura che dice questo? Noi sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci mostrerà ogni cosa. Ma tu chi sei? E gli disse, io che ti parlo sono adesso. Quale fu il messaggio di lei ora? Corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il vero Messia? Ora, Dio è infinito, lo credete? Non può cambiare. Non consentì a quelle persone, a quelle categorie di popoli, di terminare la loro generazione senza aver visto quel segno. Egli profetizzò che i gentili avrebbero visto, avrebbero ricevuto come era stato il giorno di Sodoma, prima della distruzione di Sodoma. Ora, se diede loro quel segno e ci fa passare a noi in modo intellettuale, lui ci ha tolto qualcosa. E non lo farà. Egli è lo stesso. Se era quella la sua idea, se era quella la sua... Quando Dio ha mai chiamato in scena il modo in cui Dio agisce la prima volta, è il modo in cui deve agire sempre. Se non lo facesse la prima volta, agì in modo sbagliato. Ha commesso qualcosa di sbagliato. Ma notate, quando Dio agisce, agisce ogni volta allo stesso modo. Se chiamasse un peccatore e salvasse tale peccatore la volta successiva, che chiama deve salvare il peccatore seguente e il peccatore seguente, tutti i peccatori che chiama in seguito. Se un uomo invoca la guarigione del suo corpo e Dio lo sana, è il caso successivo, quello seguente, quelli che invocano la guarigione sulla base della fede in colui che fu guarito per primo. Mostrò agli ebrei il segno del Messia. Prima che la dispensazione finisse, mostrò ai samaritani il segno del Messia. Prima che la loro dispensazione finisse, ma mai una volta ha mostrato i gentili. e non, loro non stavano aspettando un Messia, ora lo fanno. È quello stesso Messia che profetizzò che l'avrebbe fatto tornando di nuovo al popolo, non io, noi, la Chiesa, in tutto il mondo, e li ritorna mostrando le stesse cose che fece proprio là. Dobbiamo crederlo. Ora, tu che vuoi vedere qualcosa di reale, qualcosa di genuino, possa lo Spirito Santo dartelo stasera. Quanti avete detto che erano quelli che non hanno i biglietti di preghiera? Alzate la mano, naturalmente voi no. Intendo i malati e i biglietti di preghiera nella fila ora. Pregate solo un minuto mentre completano quella fila. Cosa dici? D'accordo, d'accordo, va bene. Solo un minuto ora. Sto cercando di occuparmi della gente laggiù che non ha i biglietti. E continuo a pensare a quell'orologio, ma non so quando ci incontreremo ancora. E siamo calmi solo un minuto. Diventiamo calmi. E si mette sotto pressione e il diavolo si mette all'opera su ciò, vedi, cercando di rendere qualcosa che non è. Ora, abbiamo fede, crediamo. Crediamo con tutto il nostro cuore che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è qui, pronto a darci ciò che desideriamo. Paul, è tutto pronto? Voglio che tutti, nell'edificio ovunque siate, voglio che preghiate. Ora, voglio farvi una domanda prima di farlo. Guardate qui, affinché possiate sapere la sincerità, questa Bibbia, che amo e credo essere la parola di Dio, quell'angelo che vedete nella foto, ebbene, non ho bisogno di dirvelo, eccolo là nella foto, eccolo là il signor George A. Lacy dell'FBI, delle impronte digitali, documenti, quale dimostra che la luce RAI e si impresse sulle lenti, non, che non è psicologia. Gli disse l'occhio meccanico della macchina fotografica non prende la psicologia. Certo che no, perciò Dio mio giudice, io vedo quella luce. Per rivelazione, per visione, e se mai vi incontrassi più, finché non vi incontrerò nella terra della gloria, e quel giorno starò al trono del giudizio di Cristo dove tutti andremo, vi ho detto la verità. So che pensate che non sono istruito e quasi non sono un predicatore, perché non ho istruzione, ma Dio mi ha dato proprio un dono, che è solo di togliere di mezzo William Branham così che lui possa prendere l'involucro e parlare attraverso di esso, egli stesso. Ora pregate e voglio che siate sinceri. Se Dio farà e agirà proprio qui stasera, esattamente come fece quando fu qui in carne sulla terra, agendo tramite la nostra carne, eseguendo gli stessi segni, gli stessi prodigi, allora voglio che facciate questo. Stringetevi alla croce finché Dio vi identificherà riconoscendo la posizione in cui vuole che abbiate nel regno di Cristo, nel corpo di Cristo. Dio lo accordi. È dietro di me. La signora seduta alla fine della fila là, tu vuoi Dio, non è così? Se Dio mi spiegherà il tuo problema, crederai che sono il suo servitore? Lo crederai? Hai avuto un problema cardiaco, è vero. Se è così, muovi la mano. Ora non ti conosco, hai un biglietto di preghiera? No, naturalmente no, bene. Ora credi che lei, credi sia vero? Credi che sia lo stesso spirito che disse alla donna che aveva 5 mariti? Credilo con tutto il cuore, quindi devi essere sanata. Vedi, non ti conosco, non ti ho mai visto. Tu hai toccato qualcosa. E lui è il sommo sacerdote che può essere toccato al sentimento delle nostre infermità. Se il sommo sacerdote può essere toccato al sentimento delle nostre infermità, non agirebbe proprio come fece allora se è lo stesso sommo sacerdote? Questo ha fatto fremere quella donna seduta vicino a te. Sei stata tu a attirare lo spirito del Signore. Credi, Signore, che Dio sa cosa che non va con te? Se ti dico da qui qual è il tuo problema, accetterai la tua guarigione e ti aiuterebbe? Hai un'escrescenza sull'orecchio. Ecco per cosa preghi, è vero? È così? Hai fede? Credi ora. E chi è qui nell'uditorio? Quell'uomo seduto là, pregando con la testa fra le mani, ha un male alle ghiandole e il nervosismo. Se tu crederai, Signore, ti lascerà, potrai andare a casa guarito. Accetti la tua guarigione, lo credi con tutto il cuore? Benissimo. Stavi pregando allora, è vero. Gesù ti guarisce. Quella donna, proprio dietro di lui, là. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo male? Credi che i tuoi piedi saranno sanati? Sì. E ti hanno infastidito per un certo tempo. Credi che Dio sappia chi sei? Signorina Hershey? È proprio così. D'accordo, puoi andare a casa, vuole star bene se lo credi. Alzi la mano e dici, lo lodo per questo. D'accordo. Abbiate fede in Dio. Credete. C'è qualcuno qua dietro. Alcuni di voi c'è... C'è un uomo seduto proprio qui che prega. Non lo conosco, non l'ho mai visto. Ha l'artrite. Quella seduta vicino a lui è sua moglie. Anche lei ha l'artrite. E la stanno mancando. Signor Reinhardt, credi con tutto il cuore. Alzati, sii sanato. Tu e la signora Reinhardt. Gesù Cristo vi darà la salute. Amen. Credetelo ora. Amen. Gloria! Oh Dio, perché la gente non può vederlo? Non pensate che sia pazzo, non lo sono. Perché? Mi sembra come se da qualche parte ci sia un luogo ardente. Non riuscite a vederlo, è l'Iddio vivente che rende reale se stesso. Quella piccola donna indiana seduta là in fondo, ha la pressione del sangue alta. Credi, sorella? Sì, sanata. Credi? E indossi l'abito rosa e mi guardi, benissimo. Credi che la tua alta pressione non ci sia più? Bene, muovi la mano se credi che sia andata. D'accordo. Dio ti benedica. Dio ti ama. L'altra ragazza indiana seduta laggiù fremeva nel vedere l'altra donna. Tu, Dio ti toglie quel male alla schiena, sorella, con la piccola bianca là in fondo. Credi che ti toglierebbe, ti sanerebbe la schiena? L'indiana seduta accanto a lei ha un'infermità polmonare. Quella seguente vicino a lei ha un male alla schiena. Non potete, vedete, Dio sa tutto di voi. Tutti voi seduti laggiù, sapete in quella fila là in fondo, credete che Dio vi faccia star bene, potete capire l'inglese? D'accordo, credete con tutto il cuore allora, siate guariti. Dov'è quella donna che qualcuno ha indirizzato qui? È questa signora che sta qui? Guarda qui, signora. Credi che io sia... È quella la donna nella fila? Oh, la vedo? Non si può alzare, d'accordo. Guarda qui. Se Dio rivelerà cos'è che non va in quella donna che sta là, tutti voi della fila crederete affinché possiate pregare per tutte le persone? Lo credete con tutto il cuore ora? Quanti credono che è reale? Quanti credono che è reale quanto è possibile? Sia benedetto il vostro cuore. Va bene. Ora, continuate a tenere quello spirito proprio su di voi così. Mantenete quell'unzione, anche tu, Signore. Bene. E realmente non preghi tanto per te stessa. C'è una domanda nella tua mente per la quale stai pregando che è più importante di te stessa. È vero? Così? È vero. Io non ti conosco. Per quanto ne so, non ti ho mai visto in vita mia. Ma Dio ti conosce. E se Dio mi rivelerà qual è la profondità, sembra come se il tuo spirito continui a muoversi indietro. Se Dio mi può rivelare che cos'è, lo accetterai? Se riceverai qualunque cosa chiederai, tutti gli altri si unirebbero a lei? Lei sta qui per qualcun altro. Si tratta di una donna molto più giovane di lei. Oh, è sua figlia. E la figlia è adombrata a morte. Ha il cancro. È stata operata per il cancro. E quel cancro... Non ha avuto successo, non sono riusciti a fermarlo. E cancro è nei vasi sanguigni, ce ne sono due. E tu sei in certo modo storpia, la ragione per cui non potevi salire i gradini è che camminavi con un bastone o una bacchetta, c'è qualcosa con cui cammini, vedo che cerchi di passare per strada, sì, sei già stata nelle mie riunioni prima, una volta sei pregato per te nella mia riunione, avevi qualcosa che non andava, che consisteva nella difficoltà di respirazione, l'asma, il Signore ti ha guarito, questo è così, dice il Signore. Lo credi con tutto il cuore? Credi veramente? Ora sai che non ti conosco, non so che cosa ho detto, è su quel nastro là. Dio lo sa, con la mano sulla Bibbia, per quanto so, non ho mai visto la donna in vita mia. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Signora Schaefer, puoi andare a casa ora, Gesù Cristo accorderà la tua richiesta. Di gloria, Signore, non credi? Ora tu, Signora, sai che io non so che cosa non va in te, ma qualsiasi cosa dico o cosa direi, non farebbe dunque alcun bene se io pregassi e si farebbe e fosse fatto così, vero? Ma pensi che resterai zoppa? Pensi che Dio ti sanerà l'artrite, eccetera, ti lascerà non stare guarita? Sì? È tutto quello che devi sapere, solo semplicemente credilo con tutto il cuore. Vorresti venire? Ora, sai che io non so cosa non va in te, non io, Dio lo sa, ma te lo potrei dire io. Credi che Dio me lo potrebbe rivelare, ti aiuterebbe? Sei spagnola? Sei spagnola. Pensi che questo sarebbe d'aiuto alla gente spagnola se dicesse qual è il tuo male? Pensi che lo farebbe? Voi gente che credete spagnoli, questo vi farebbe credere? Questa è vostra sorella, così come mia sorella, vero? Beh, allora il diabete ti lascerà, puoi andare a casa ad essere sanata, lo credi? Bene, allora puoi andare per la tua strada e rallegrarti. Come stai? Bene, credete, tutta voi gente mia di fuori crederebbe se Dio dicesse qual è il tuo male, allora il nervosismo ti lascerà, si accostano tutti là, quelli che soffrono comunque di questo, vedete, ti lascerà e puoi andare a casa sanato. E tu mi dica, abbi fede, credete con tutto il cuore? Oh, quella vecchia condizione asmatica, credi che Dio ti guarirà? Bene, nel nome del Signore Gesù, vai a casa, sii sanata. Ora, l'indiano, ecco tua sorella. La gente indiana. Quanti indiani ci sono qui dentro che possono capire l'inglese? Alzate la mano. Indiani. D'accordo, ecco la vostra sorella. E anche mia sorella. Non l'ho mai incontrata in vita mia, non so niente che la riguarda. Se Dio mi dirà qual è il suo male, voi crederete che lo stesso spirito che disse a quella donna al pozzo qual era il suo male? Lo crederete, indiani? Capite l'inglese? Il tuo cuore sarà sanato. Vai. Amen. Credi. Il tuo problema è la schiena. Vai, credi e sii sanata. Abbi fede, non dubitare. E la cosa che hai è l'artrite, una disfunzione alle ghiandole, l'artrite. Credi con tutto il cuore, vai, sii sanata. Una condizione nervosa, va, sii sanata, abbi fede. Credi te con tutto il cuore? Benissimo. Diciamo, gloria a Dio. Sei molto infastidito da qualcosa. E temi che ti sia successo qualcosa, vero? Credi che il Signore Gesù può farti stare bene da quel male al retto? Stai pregando per qualcun altro? L'ho visto alzarsi davanti a me proprio allora. Tuo fratello non è qui. Si trova in California. Credi che Dio può dirmi qual è il suo male? Asma, vai e credilo. Sì, Signore, vai credendo, no, no. Può Dio sanare il mal di cuore? Il tuo? D'accordo, vai avanti e credi. Diciamo gloria al Signore, tutti. Ora quanti di voi si uniranno a me ora con tutto il cuore e pregheranno ora mentre preghiamo per queste persone? Questo mi rende così debole, sta proprio come simili a ombre che danzano di fronte a me. Pregate con me ora mentre... Vieni sorella, nostro Padre Celeste, nel nome di Gesù io prego per la nostra sorella affinché tu la guarisca. Questi segni accompagneranno coloro che avevano creduto. Nel nome di Gesù Cristo possa il nostro fratello essere guarito, Signore. Nel nome di Gesù, Padre Dio, ti prego di sanare la nostra sorella. Nel nome di Gesù possa essere guarita. Padre Dio, ti prego di sanare la sorella. Dio, è stata guarita tante volte. Ti prego di accordarla nel nome di Gesù ancora. Ok, sorella? Padre Celeste, ti prego per la nostra sorella che tu guarisca lei nel nome di Gesù Cristo. Dio, ti prego per il bambino affinché tu lo guarisca nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio, ti prego per la sorella, con questa grande chiesa stasera. Le imponiamo le mani come credenti, nel nome di Gesù. Le imponiamo le mani e chiediamo al diavolo di dipartirsi, nel nome di Gesù. Capisci cosa voglio dire? Nel nome di Gesù Cristo, possa la nostra sorella essere guarita. Vieni, sorella, lo credi ora? Nel nome di Gesù Cristo, possa la mia sorella essere guarita. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, possa mio fratello essere guarito. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, possa la mia sorella essere guarita. Bene. Sei. Siete preoccupati? Hai paura di quell'operazione, del tumore? Ma ti lascerà se lo crederai. Lo credi? Allora vai, rallegrati, di grazie, Signore Gesù. Tutti voi credete? Faccio questo come breve riposo, solo un minuto. Voi solo, Dio conosce ogni cuore. Ma Gesù, quando la donna lo toccò, disse che virtù era uscita da lui, è giusto? Quanto sanno che si tratta di forza? Certo che lo è. Ti aiuterebbe se ti dicesse qual è il tuo male? Ti sarebbe d'aiuto? Bene. Sei qui per qualcun altro. È tua madre. È quasi morta. Ha il cancro e una malattia al cuore. È così debole da dover fare delle iniezioni, è vero? Così? Tu la ami e Dio la ama. La mia preghiera è che tu possa trovarla nella condizione in cui vuoi che sia. L'Iddio del cielo è qui, nel nome di Gesù Cristo. Tocca quel fazzoletto, sia su di lei. Va ora credendo. Vieni, sorella mia, nel nome di Gesù Cristo possa essere guarita. Concedilo, Signore. Vieni qui, sorella. Nel nome di Gesù Cristo possa essere sanata. Amen. Oh Dio eterno, io benedico questa donna e questo bambino, possa la potenza di Dio venire su di loro e aiutarli, nel nome di Gesù io prego, amen. Dio ti benedica, sorella, ora credi, nel nome di Gesù Cristo possa tu benedire mio fratello, padre, mentre questa chiesa prega per lui. Vieni, sorella, nel nome di Gesù Cristo, Dio, possa tu benedire la mia sorella e sanarla, amen. Credi? Nel nome di Gesù Cristo, tocca la mano di questa donna. Chiedo che sia sanata. Vieni, sorella. Nel nome di Gesù Cristo, prego, Dio, che tu la toccherai e la guarirai. Ora, non preoccuparti di quelle mani, sorella. Non preoccuparti, continua solo a credere e andrà tutto bene. Credi che Dio ti guarirà? Le ghiandole sono in brutto stato e il cancro. Crederai che Dio le sanerà e le farà star bene per te? Allora, Padre Celeste, prego che tu la guarisca e la faccia star bene, così che possa essere ristabilita. Io sgrido questo diavolo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene. Credi che Dio ti farà star bene? Sanerà il tuo stomaco, ti farà camminare e stare di nuovo bene? Dio ti prego di accordarlo nel nome di Gesù. Amen. Vieni, fratello. Dio nostro Padre, prego nel nome di Gesù che tu lo guarisca. Vieni, signorina. Credi che il Signore Gesù ti farà star bene? Eccellente. Signore Gesù, ti prego di guarire questa cara piccola ragazza indiana e di sanarla nel nome di Gesù. Amen. Sii sanata. Credilo. Padre Celeste, prego per la nostra sorella e prego che tu la faccia star bene nel nome di Gesù. Amen. Dio benedica il bambino. Prego, Dio Padre, che tu lo guarisca e lo faccia star bene così che possa andare a giocare ed essere come gli altri ragazzi nel nome di Gesù. Sai che Gesù può farti star bene? Proprio così. Padre Celeste, prego per mio fratello e chiedo che tu lo guarisca nel nome di Gesù. Amen. Vieni, caro fratello. Dio Padre, prego che tu tolga l'infermità e la mutilazione dal mio fratello e lo faccia star bene nel nome di Gesù. Amen. Credi, sorella? Nel nome di Gesù Cristo possa lo Spirito Santo guarirla e farla star bene. Credi ora, sorella? Nel nome di Gesù Cristo possa tu essere sanata e star bene. Amen. Credi, sorella cara? Nel nome di Gesù Cristo possa la mia sorella essere sanata. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, possa la mia sorella essere guarita. Amen. Signore Dio, sei? Credi che può farti star bene? Hai un udito malandato, non puoi sentirci bene. Hai avuto un incidente tanto tempo fa. Hai battuto la testa, il petto, è vero. Credi che Dio possa farti star bene e rendere di nuovo l'udito alle tue orecchie? D'accordo, sì, preghiamo. Chinate i capi solo un minuto. Nel nome di Gesù Cristo, io sgrido questo diavolo. Esci dall'uomo. Da quanto sei stato in questa condizione? Quanto? Quanto? Dal 1944? Vedi che stai udendo da entrambe le orecchie? Mi senti? Mi senti? Però potete alzare la testa, guardate qui. Mi senti? Mi senti? Sei guarito. Vedo che c'è qualcosa che hai cercato di vincere da molto tempo. È un'abitudine. Vai, rinunciaci stasera. Credici, le sigarette non ti daranno più fastidio. Io l'amo, perché egli per primo mi amò. Love me. Questo è la mia salvezza. Alla croce del Calvario. Con i nostri capi chini, solo un momento, se volete. Mi chiedo ora, siete questi qui che vorreste venire attorno all'altare e dire: io credo, Dio, di aver visto il vero Spirito Santo che si muove in mezzo al popolo. Vorreste farlo? Mentre chiniamo i capi e cantiamo ancora, se per favore chinerete vostro capo, pregheremo e canteremo. Fratello Borders, guidalo tu questa parte, sta diventando rauco. Salite attorno all'altare, state qui per pregare, volete farlo? Voi che avete alzato la mano, volete trovare il Dio che conosce il segreto del vostro cuore? Ecco il modo, voi Signore, ecco il modo. Chiniamo i capi ora mentre cantiamo. Diciamogli che li amiamo. Grazie Signore. Ti amo Signore Gesù. Signore Gesù. Ti amiamo, Signore. Grazie, Signore Gesù. Amen. Grazie, Signore. vogliamo solo lodarlo, adorarti, Signore Gesù. Vogliamo lodarti, Signore. Grazie per la tua parola. Oh, lodiamo il Signore Gesù. Amen. I'll praise it, loderò. Amen. Io ti loderò, Signore. Oh, lodato sia l'agnello che è stato immolato per i peccatori. Dategli gloria, tutti voi popoli. Perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. E ora cantiamolo a lui. Praise him. Alleluia. Cantiamolo proprio, facciamolo risuonare a lui, lodiamolo. Io lo loderò. Lo loderò. We'll praise him. Praise the Lamb. Lodato sia l'agnello immolato per i peccatori. Alleluia. E grazie, Signore Gesù. Dategli gloria a voi tutti i popoli. Oh, ye people. E che il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Adoriamolo nel nostro modo, lodiamolo. Grazie, Signore Gesù, per la tua voce, Signore. Grazie, Signore, per ogni provvigione che hai fatto per noi. Tu hai fatto ogni cosa, hai prodotto tutte le vitamine e tutto il cibo per noi, Signore. Abbiamo sentito la tua voce in questo mattino. Grazie, Signore, per la tua unzione della gloria della Shekinah. Ci ha portato vita, Signore. Signore, tu ci hai salvati, ci hai guariti, ci hai riempiti col tuo Spirito Santo, Signore. Signore, ci hai liberati, ci hai rafforzati, Signore. Tu hai fatto ogni cosa per noi, Signore. Ti amiamo, Signore Gesù. Grazie per questo, Signore. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Ci troviamo sul terreno sacro. Grazie, Signore. Grazie, Signore. E so che tutto attorno ci sono angeli. Loda il nome del Signore. Lodiamo Gesù ora. Jesus now, we are standing. Ci troviamo nella sua presenza, su un terreno sacro. The ground, amen. For we are standing. Che tutto attorno ci sono. perché ci troviamo nella sua presenza, His presence, sul terreno sacro, dolcemente a Lui, solo pensiamo a Lui. Alcuni momenti adoriamo, sorelle, vorreste cantarlo? Lode il Signore. Grazie Gesù. La sposa unita insieme. Non siete proprio così felici di essere membri di quella chiesa che Egli sta posizionando? Egli vi ha chiamati, vi ha scelti. e li vi ha posizionati. E il fratello Branham ha detto che può vedervi soltanto come vi ha visti quando ho messo il vostro nome sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Amen. Grazie Signore Gesù. Loda il nome del Signore. Dio vi ama. Vi benedica. Ci sono visitatori qui. So che c'è il fratello Ferguson e i fratelli dall'Africa, fratello William e fratello Jonah, molti altri visitatori. Mi spiace non aver chiamato i vostri nomi prima, ma siamo così felici che voi siete qui e vi amiamo. Siamo felici che la sposa si sta riunendo insieme sotto questo messaggio. Vi amiamo, fratello Craig. Preghiamo. Padre Celeste, come ti ringraziamo, Signore, per quella gloria della Shekinah. Come ti ringraziamo per la Tua presenza, Signore. Amiamo essere vicini a Te, Signore. E ci sentiamo così piccoli, Signore. Oh, quanto Tu sei grande. Padre, il fratello Branham stava parlando di una chiesa stasera. Come voleva vederla più sincera. Signore, Tu vedi i fratelli e le sorelle qui attorno all'altare, le mie mani alzate. Voglio essere più sincero, Padre. Io lo voglio. Voglio che quella chiesa, il libro di Atti, viva nel mio cuore. Perché, ecco perché sono qui, Padre. Ecco, perché ognuno vuole un cammino più vicino. Vuole più di Te, Signore. Signore, prendi questi vasi vuoti, Signore. Portaci nella casa del vasellaio. Modellaci alla Tua immagine, Signore. La nostra preghiera, il nostro desiderio, Padre. Non vogliamo nient'altro. Io non ho un pensiero che viene nel mio cuore. Non ho abilità, non ho forza, Signore. È solo nella debolezza, Padre, che la Tua perfetta forza viene fatta conoscere. E il nostro profeta è stato un tale esempio perfetto di questo. Come Ti ringraziamo per queste parole di vita eterna che Tu hai lasciato per noi, Padre. Come banchettiamo su questo, l'amiamo, Signore. E vogliamo che viva attraverso di noi, nei nostri cuori. Ti ringraziamo, Padre, per questo tempo. Come Ti ringraziamo di poter essere vicini a Te. Padre, sappiamo che hai promesso che non ci avresti mai lasciati né abbandonati. Mentre ce ne andremo da questo luogo, possa il Tuo Santo Spirito rimanere vicino. E quelle parole e quella potente voce risuonare dalle nostre orecchie, giorno dopo giorno. Padre, fino a che verrà quel tempo. Mantienici fedeli, mantienici veraci ad ogni parola, Signore. Prendici, Padre, e usaci in modo che vedi adeguato. Padre, e mi spiace, voglio ringraziarti per il fratello Joseph e i fratelli, Signore. So, Padre, che è come ha detto Gesù. Vieni da parte e riposati un po'. Prego che Tu gli darai forza in un tempo di rinnovamento della forza, Signore. Ti ringraziamo per lui. Ti preghiamo di essere con lui e di benedirlo, Padre. Per ogni fratello e sorella nella presenza divina, Signore. Tu possa dare il desiderio del loro cuore e che gli angeli avvolgano le loro braccia fra loro e li seguano finché viaggeranno. Molti viaggio per molte veglia. Che Tu li protegga e li guardi, Signore. Chiediamo tutte queste cose nel nome meraviglioso senza paragone del nostro Salvatore, Signore Gesù Cristo. Amen. troviamo su un terreno sacro. E so che tutto intorno ci sono angeli. Lodiamo Gesù ora. Perché ci troviamo nella sua presenza su un terreno sacro. Cantiamolo ancora una volta. Amen. Oh, we are standing. Dio vi benedica. Holy ground. Il Signore vi ama. Siete congedati. Shalom a voi. And I know there are angels. Grazie, Signore. Shalom.